quando vivere dentro. Si raduneranno là dentro. Oh, quando ieri dentro saranno radunati là dentro, lavati come neve, bianchi come neve, e vivi di ogni peccato. Oh, come chiamerò e come canterò quando ieri dentro saranno radunati là dentro. Oh, sto pensando a raccoglierlo nella nostra benedetta casa, l'altro, quando ieri dentro saranno radunati là dentro. Come innalzeremo le linee celestiali in quella città nel cielo, quando i redenti saranno radunati da dentro. Oh, quando i redenti saranno radunati da dentro. Oh, bianchi come neve, liberi da ogni peccato. Oh, come clameremo e come canteremo, quando i redenti saranno radunati. Ci sarà una grande processione sulle strade d'oro, quando i redenti saranno radunati dentro. Oh, che musica, oh, che canti si sentiranno in quella città, quando i redenti saranno radunati là dentro. E i santi canteranno il canto della redenzione con le loro voci forti e chiare, quando i redenti saranno radunati. E allora tutti gli angeli staranno in ascolto, perché non possono unirsi a quel canto, quando i redenti saranno raccolti. Siamo noi! Oh, quando i redenti saranno radunati e raccolti, lavati, bianchi come neve e liberi da ogni peccato. Oh, come acclameremo e come canteremo quando i redenti saranno radunati da dentro. E allora il Salvatore darà ordine di preparare il banchetto nuziale, quando i redenti saranno raccolti, e sentiremo il suo invito: venite, benedetti del Signore, quando i redenti saranno raccolti da dentro.
Like snow and free from sea, I will shine and I will sing when we do again.
E sentiamo voi sorelle. Ok, fratelli,
when we redeem our gathering in, wash like snow, free from all sin. Oh, I will shout and I will sing, when we redeem our gathering in.
Tutti insieme ora,
when we redeem,
oh, quando i redenti saranno raccolti là dentro, lavati come neve e liberi da ogni peccato. Come canteremo e come acclameremo quando i redenti saranno radunati là dentro. Battiamogli le mani. E chi ci sarà là? L'ultimo verso. E allora il Salvatore darà ordine di preparare il banchetto nuziale, quando i redenti saranno raccolti là dentro. E sentiremo il suo invito: venite, o benedetti del Signore, quando i redenti saranno raccolti là dentro. Oh, quando i redenti saranno raccolti là dentro, lavati come neve e liberi da ogni peccato. Oh, come clameremo e come canteremo quando i redenti saranno raccolti là dentro. Mettiamoli le mani di nuovo. Oh, che le vostre menti pensino a quel giorno. facciamolo davvero. Loda, Signore. Oh, loda il nome del Signore. Oh, sarà meraviglioso. Oh, sarà meraviglioso. Vieni, Signore Gesù, proprio ora. No. L'ultimo verso di nuovo. Allora il Salvatore darà ordine di preparare il banchetto nuziale quando i redenti saranno radunati da dentro. E sentiremo il suo invito. Venite, benedetti del Signore. Quando i redenti saranno radunati là dentro. Loda il Signore. Ah, davvero, dai, voglio sentire davvero.
Wow. Alleluia.
Alleluia. Noi siamo i redenti. Siamo la sposa. Amen. Lodano il Signore. Alleluia. Grazie Signore, loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Potete sedervi. Non è meraviglioso? Loda il nome del Signore. C'è qualcosa dentro la sposa di Gesù Cristo che proprio gorgoglia dall'interno. E iniziate a lodarlo, a parlare di Lui, iniziate a cantare lode a Lui e proprio non c'è proprio fine a questo. E ci sarà un giorno in cui non ci sarà mai fine e non dovremo preoccuparci o dobbiamo sbrigarci e dobbiamo andare o proprio continueremo a cantare. Continueremo a cantarlo. Oh, quando i redenti saranno radunati là dentro. Oh, lavati come neve e liberi da ogni peccato, come canterò e come clamerò quando i redenti saranno radunati là dentro. Oh, and redeem a better day. Oh, stringete le mani a uno vicino a lui. Every from sea, I will shout and I will sing when redeemed. Oh, passerete l'eternità con quella persona proprio là. Every from sea, I will shout and I will sing when redeemed. Oh, when redeemed, I get redeemed. Was like so free from all sin. I will shout, I will sing. When redeemed, I get redeemed. Amen.
Amen.
Oh Lord, Lord and Lord, Signore. Loda il nome del Signore. Amen. Potete sedervi. Questa è la Pentecoste. Amen. Amo quando Pater Bana dice questo. Oh, questa è la Pentecoste, gente. Ed ecco che cosa sarà. Non una denominazione. Questa è un'esperienza. Non è qualcosa che è manufatto. È qualcosa che è dentro di noi. Non dobbiamo produrlo. È proprio là dentro. E vorrei dare il benvenuto a tutti in una chiesa dove non dovete preoccuparvi di che servizio ci sarà. Che cosa sentirete? Che sarà una benedizione? Avremo un buon tempo? O sarò d'accordo con quello che dice? È fuori dalla parola? Sarà un giorno memorabile. Loda il nome del Signore. Lode il Signore. Lode il Signore. Lode il nome del Signore. Ora, e se non andate in un posto, in una chiesa dei nastri, non potete dire questo è una benedizione meravigliosa, ma quando siete seduti sotto la colonna di fuoco e lui, la voce unta di Dio vi sta parlando tramite la colonna di fuoco, voi non avete preoccupazioni, sarà il miglior servizio di sempre. Amen. Amen. Loda il Signore. Loda il nome del Signore per sedervi. E se voi sapeste quanto è difficile, quanto Satana mi ha combattuto per non dire questo, sapete, quelle persone, sta parlando di te stesso, io sto parlando del settimo angelo messaggero. Ecco chi ascolterete, non è lui. Amen. Gloria. Ascoltate lui. Amen. Sentiremo tutto di questo oggi. Oggi egli prenderà quel tizzone di fuoco dall'altare e purificherà le nostre labbra da ogni iniquità e ci metterà in azione come non siamo mai stati in azione prima. E volete che questo vi avvenga oggi? Loda il nome del Signore. Beh, lo farà, quindi state pronti. E so che siete venuti volendo e in aspettazione. E vorrei dare un benvenuto speciale a tutti i nostri visitatori che abbiamo qui per il camp di Stillwater. Quanti sono qui? Posso vedere? Alzatevi in piedi quelli che sono qui per il camp di Stillwater. Il camp di Stillwater inizia proprio ora. Noi vinceremo per il sangue dell'agnello e la parola della nostra testimonianza. Noi vinceremo per il sangue dell'agnello e la parola della nostra testimonianza.
We shall overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony.
Hallelujah. Canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia.
Sing hallelujah, sing hallelujah. We shall overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony.
Noi vinceremo con il sangue dell'agnello e la parola della nostra testimonianza. Ancora una volta.
We shall overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Sing hallelujah.
Canta alleluia. Canta alleluia.
Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah.
Canta alleluia.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Io celebrerò e canterò il Signore. Io canterò, gli canterò un canto nuovo. Io celebrerò e canterò il Signore. Canterò un canto nuovo.
I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. Hallelujah, 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 hallelujah. Jehovah Jireh,
oh, tu sei colui che provvede a me, la tua grazia è sufficiente per me, lode Signore.
Jehovah Jireh,
tu provvedi a me, la tua grazia è sufficiente per me.
Jehovah Jireh, my provider is grace is sufficient.
Oh, cantatelo.
Jehovah Jireh, my provider is grace is sufficient for me.
Hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Oh, alziamo le mani a lui.
Hallelujah, 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 hallelujah,
hallelujah. Io lo loderò. Canto nuovo, un'ultima volta ancora.
I will praise Him, I will sing to Him a new song.
Praise Him a new man for praise.
Lode Signore. Potete sedervi e non portarvi tutti al fuoco. Quindi abbiamo portato il fuoco e li abbiamo portati tutti attorno al bonfire, al fuoco del tempio. Lode Signore. Un giorno sarà un bonfire enorme, eterno, e canteremo tutti grazie sorprendente. Ci sarà un fuocherello laggiù vicino alla capanna di tronchi, saremo tutti laggiù. Io sarò primo nella fila, ve l'ho detto prima e voglio avvisarvi prima. E quindi se volete davanti, io proprio sarò forte e vi proprio metterò da parte. Quindi passeremo un milione di miliardi di anni e saremo seduti là con quel profeta, con questo messaggio, con questa parola parleremo e avremo comunione in quella grande, ed sarà la luce di quella città. E noi saremo in quella città. E non è sufficiente di avere vita eterna, di essere la sposa. C'è una differenza. C'è una differenza. Io sono la sposa, voi siete la sposa. Sì. Lode il Signore. Lode il nome del Signore. Lode il nome del Signore, amen. Potete sedervi, è così meraviglioso. E siamo proprio nello spirito, pronti a sentire la parola. E spero che voi comprendiate quello che ho detto, che il nemico l'ha fatto. Che è quello, siamo qui per ascoltare questo messaggio, per ascoltare quel profeta. Posso dire qualcosa di sbagliato, dovete sempre avere la guardia alzata, ma quando siete seduti e venite nel servizio e sentirete la voce di Dio che vi parla, voi potete proprio totalmente rilassarvi, non dovete preoccuparvi. E quello della parola è la giusta cosa. Cosa significa quello? Ma è proprio amen, amen. Ecco che cosa fa la sposa, deve, si rilassa e dice amen se avete la rivelazione di questo messaggio. Ed ora abbiamo visto il segno del tempo. E Dio non fa niente, ha detto, finché non lo rivela, senza che ci sia un segno. Ha sempre avuto un segno che dà alle persone. Ogni volta prima di fare qualcosa, che cos'era quel segno che doveva essere per questo giorno? Il profeta ce lo stava parlando di questo. Era lo stesso come era ai giorni di Abramo. Nei giorni di Abramo, quello era il segno, che cos'era e che cosa sarà, la stessa cosa ha detto alla venuta del figlio dell'uomo. Quando Dio viene di nuovo, egli farà di nuovo la stessa cosa che ha fatto allora ad Abramo. Quest'uomo, che era un angelo, ma era Dio in carne umana, perché Abramo l'ha chiamato Signore. E ogni lettore sa che quel Signore maiuscolo viene dal principio: Dio creò il cielo e la terra, che significa Elohim, che significa l'onnisufficiente, l'onnipotente. E il Dio, che Dio si è reso manifesto, sapeva che là per Abramo, in una forma, venne là da Abramo in forma di forma d'uomo, da Abramo. Era un viaggiatore con polvere. Noi abbiamo gioia delle guerre, abbiamo avuto rumori di guerre, abbiamo avuto terremoti in diversi posti, e tutte queste cose con i doni dello Spirito sono tornati di nuovo nella Chiesa. Abbiamo avuto tutte queste diverse manifestazioni, grandi servizi di guarigione, cose che sono state mostrate. Questi sono tutti segni, ma l'ultimo segno, appena prima che i gentili siano bruciati, era un segno: Dio manifestato in carne umana. Loda il nome del Signore. Che segno! Quello è il segno del nostro tempo. Amen. Dio che rivela se stesso. Loda il nome del Signore, potessi dirmi. E quella è la rivelazione di tutte le rivelazioni. Egli ora ha posto in posizione ognuno di noi al posto in cui dobbiamo essere, e siamo adottati figli e figlie di Dio, seduti insieme oggi nei luoghi celesti. Ecco perché egli è qui, il Logos è qui, e riconosciamo di essere la sposa, quindi siamo riuniti insieme, ha detto, nei luoghi celesti. E egli ci sta dimostrando giorno dopo giorno che non è solo con noi, ma è dentro di noi. Amen. Grazie Signore. Grazie Signore Gesù. Loda il nome del Signore, per essere vero. E mi dispiace per voi visitatori, so che avete già sentito, sapete che noi ci alziamo e battiamo le mani molto, ma come potete, quando realizzate che Egli vive dentro di voi, come potete, oh sì, una bella cosa, ma sì, oh, non possiamo proprio, la sposa non riesce a farlo, c'è qualcosa dentro di noi che quando comprendiamo, Egli ci ha dimostrato giorno dopo giorno che noi siamo Dio che vive in carne umana. Che la stessa cosa, che non è sufficiente riconoscere che Dio ha mandato quel profeta, ma ora quella parola vive in noi. Noi siamo quella parola vivente oggi. Egli ci ha dimostrato che risorgendo i morti, guarendo i malati, parlate la parola. Parlate la parola. E dite, fratello Joseph, quello è un'affermazione piuttosto forte. Amen. E non l'ho detta io, lui l'ha detto. Quindi tutta la potenza, tutta l'autorità, io non ne ho alcuna, non ho alcuna potenza, ma ho tutta l'autorità. Voi avete tutta l'autorità di ogni cosa della parola di Dio, e noi abbiamo nessun limite. Non c'è nessun limite per quello che abbiamo, solo la nostra fede per credere in quello che diciamo. Quello è l'unico limite che abbiamo, non ce n'è altro tra questo. Noi siamo in azione e ci stiamo coprendo con la riverenza e l'umiltà della parola di Dio. Ed ecco cos'è questo messaggio, ci circonda con questo messaggio, ed ecco come diventiamo quella parola vivente che vive oggi, quella sposa vivente, quando riconoscete, vedete chi è in tutta l'umiltà e la riverenza, Signore io. E Satana vuole usarlo questo e dire, vuole battervi, tu non sei nessuno, non serve a niente, tutto il resto, abbiamo già preso tanto tempo fa, il profeta ci ha già detto che tutto quello che dice non è, è vero, cioè, ho fatto tutte quelle cose errate, ma sono una reale progenie d'Abramo, voi siete una reale progenie d'Abramo, loda il nome del Signore. Ed è stato rivelato a noi che quella stessa colonna di fuoco, quella stessa colonna di fuoco che ha abbattuto Paolo sulla strada di Damasco, quello stesso che ha guidato i figli di Israele nella terra promessa, quello stesso che noi possiamo alzare lo sguardo e vedere, ecco la sua fotografia proprio là, non dobbiamo immaginare che aspetto ha, lo possiamo vedere con i nostri occhi, lo vediamo uno nell'altro, che egli è qui in questo edificio oggi vivente dentro ognuno di noi, che abbiamo riconosciuto quello, e quando sapete che quel Logos vive dentro di voi non c'è nessun limite in quello che voi dite. Ha detto non sorprende, quando quella sposa riconosce chi è, potete parlare la parola e crederla e avverrà. Amen. Loda il nome del Signore, loda il nome del Signore, loda il Signore. E prima di entrare nella terra promessa, Dio deve fare qualcosa. Qualcosa che solo questa parola e questo messaggio possono fare. Nient'altro può farlo. Arrivare in quella terra promessa, nient'altro può farlo. E Dio ha scelto qualcuno per portarci in quella terra promessa. E sta avvenendo oggi. Questo è un tempo di unione. C'è una nazione unita, una chiesa unita. Tutto unito, e che cos'è? È un segno di Cristo e la sua sposa che si uniscono insieme. Ecco che cos'è. La sposa si sta unendo e sta correndo attorno a questa parola, a questo messaggio. Nient'altro può farla venire se non questo messaggio e questo profeta. Nient'altro può riunire le persone, non io, nessuno. La parola è l'unica cosa che può farlo. E Cristo nella sua sposa e questo messaggio, parlato da questo messaggero, può essere solo l'unica prova rivendicata, come è stato con Abramo. Ha detto cosa sarà quel segno? Il segno di Elohim. Alla fine egli conosceva gli stessi segreti del cuore, ha detto che poteva limitare ogni altra cosa, ha detto l'hanno già avuto, ci sono state le guarigioni, ha detto che ci saranno guerre, rumori di guerre, diversi luoghi, e ci sarà questo, e una grande donna sorgerà. Il fratello Bana ha detto che non ci sarà niente che sta ostacolando la venuta del Signore, il rapimento, che egli potesse vedere. Dio ha mandato un messaggero per chiamare fuori la sua sposa, e quella sposa completamente comprende chi egli era, chi sono, la venuta del Signore deve venire. Amen. Gloria al Signore. Diversi uomini hanno diverse idee. Ogni uomo ha una diversa idea, un'idea diversa. È quello che ha detto. Ed ecco perché siamo venuti insieme, perché non vogliamo sentire diverse idee. Vogliamo sentire direttamente dalla voce di Dio. Sono felice di questo. Loda il nome del Signore per sedere. E Cristo nella sua sposa, ecco cos'è. Sono tutte ombre e simboli, ha detto. L'avete sentito che lo diceva questo? Ha detto, ha parlato di ombre e simboli nel messaggio della settimana scorsa, il segno del tempo, e sempre ha a che fare con noi come individui, perché i gruppi di uomini hanno troppe idee. Hanno le loro idee e quelle idee continuamente cambiano. Loro non sono neanche d'accordo l'uno con l'altro. C'è sempre una cosa che rimane costante, solo una cosa: questo messaggio e questi nastri dicono la stessa cosa ogni singola volta per tutta l'eternità, e non cambia mai. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. Loda il Signore. poter sedervi è così meraviglioso che non può mai cambiare, dice sempre la stessa cosa. E quando avete la piena rivelazione di questo messaggio, e lì lo sta, l'ha detto nel 47, non 63, 64, 65, 63, 65, ma l'ha detto anche nel 1947. Ogni cosa è nato profeta, è nato messaggero, sapeva chi era assolutamente. E così anche noi. Signore, che sedervo. E mi piace. È difficile per me, scusarmi, ma sì, e lo crediamo, e crediamo con tutto il cuore. E noi lo crediamo. E siamo qui oggi per sentire un grande profeta chiamato Isaia. E egli lo stava osservando e guardando anche lui un grande uomo. Ha fatto la stessa cosa, un grande uomo di Dio, che persino i suoi genitori, suo padre e sua madre erano persone devote, uomini e donne che hanno servito il Signore, ed egli lo ammirava, aveva visto la grandezza che aveva, lo amava e quello che era, e proprio aveva una grande amicizia con lui. Ma quell'uomo fallì, l'uomo fallì. E Isaia, che Dio stava facendo, dimostrando una cosa a Isaia, gli ha detto: tieni i tuoi occhi su di me, tu tieni i tuoi occhi su di me, non l'uomo, non nessun altro, tu tieni gli occhi su di me. È proprio come Isaia oggi, Dio ha mandato un profeta con una visione della sua sposa, e la sua sposa aveva gli occhi su di lui, quindi noi dobbiamo tenere gli occhi e le nostre orecchie su di lui. È l'unico modo in cui la sposa possa entrare nella terra promessa. Tenere gli occhi e le orecchie su di lui. Amen. Guardate, persino gli apostoli. Ha detto, dopo che hanno cercato di sceglierne uno, perché alla caduta di Giuda hanno tirato a sorte ed è caduto su Mattia. E questo era il meglio che potessero fare avendo le chiavi del regno. Wow. E non c'è nessuna scrittura che è stata scritta dove lui abbia mai fatto qualcosa. Ma Dio ha scelto Saulo. Dio ha scelto William Marion Branham. Lode il Signore. Dio sa la sua scelta. Lui, non potete arrabbiarvi con me, io sto solo ripetendo quello che il profeta di Dio ha detto. E ha detto: è un segno del tempo, sono ombre. Ascoltate cosa sta dicendo, come può essere in qualche altro modo? Ha detto: ci sono diverse idee e tutto il resto, un tale criticismo, e so che sarò percorso con questo. Eccolo di nuovo che ci sono i ministri, che sono dei ministri seduti qua, ordinati da Dio, ministri del Vangelo, amano questo messaggio, ma hanno una visione, hanno un assoluto e sanno di indicare le persone al profeta. Voi dovete ascoltare quel profeta, dovete ascoltarlo da soli, dovete essere sotto l'unzione, le persone riunite insieme. Ha detto: Dio ha scelto di operare tramite un individuo e l'ha fatto. Il nostro compito è indicarvi quel messaggero, quel profeta. Egli è colui che ci guida alla terra promessa. Noi non adoriamo l'uomo, ma Dio nell'uomo. Dio ha scelto quel vaso, Dio ha scelto l'uomo, non noi. È stato predestinato prima della fondazione del mondo ad essere quell'uomo. Voi siete stati predestinati prima della fondazione del mondo ad essere quella sposa. Non c'è niente che possiate fare. L'altro giorno proprio mi ha benedetto così tanto, è venuto sul mio cuore, parlando a una sorella l'altro giorno, e stava affrontando una prova, una difficoltà, e stavo leggendo in Giosuè, dove Giosuè era arrivato e avevano cominciato la battaglia, e Dio ha detto: vai attorno, marciati attorno 6 volte. Ha detto: ma in quel 7° giorno, 7 volte fai squillare quella tromba e poi quelle mura cadranno per dare quella città. Ha detto: entrerai là, ma ma tu vai da quella Rav, dove c'è quella Rav? E in tutta la sua possessione, quella che afferma, lei è entrata sotto quel naso, sotto quel sangue, portali fuori tutti quelli che sono là sotto. Voi siete la sposa, la vostra famiglia, i vostri amati, tutti quelli che avete, li portate sotto quel sangue. Applicate quel sangue e mettete quel segno, e non importa cosa sia, cosa sembri. E lei ha detto, lei è stata salvata, i figli sono stati salvati, la madre è stata salvata, tutti i suoi parenti sono stati salvati. Tutti salvati. Loda il nome del Signore. E noi guardiamo con i nostri occhi, ma Dio guarda oltre questo. Siamo la sua sposa, noi parliamo la parola e la crediamo. E Cristo sta per unirsi alla sua sposa, una cena delle nozze che sta avvenendo nei cieli. Quindi dovrebbe eccitare, mettere la Chiesa in azione. Siete pronti ad entrare in azione oggi? Siete pronti per quel tizzone di fuoco tocchi le vostre labbra e siate purificati? Se c'è qualcosa, Signore, toglielo via. Io voglio andarmene da qui, da questo mondo pervertito, terribile, in cui siamo. Tutti noi vogliamo andarsene. Siamo la sposa. Come ho detto prima, e non è sufficiente ringraziare Dio per la vita eterna, non è sufficiente, noi siamo la sposa. Amen. Volete sentire che cosa avverrà oggi? Egli ce lo dirà. Mentre la musica sta suonando dolcemente, confessiamo i nostri errori. Io non sono nulla. E comunque, Signore, parla al mio cuore. Purificami prima, Signore. Manda lo Spirito Santo e purificami. Io so di essere nella tua presenza. E credete di essere nella sua presenza? Io ti ho visto come ti vedeva Isaia muoversi. Il luogo è pieno. Non c'è fumo ora. È pieno di luce e gloria. La sua presenza è qui proprio ora, oggi, piena di luce e piena di gloria, piena del Signore Gesù, per darci il desiderio del nostro cuore. Veramente, siamo nella presenza del Dio Onnipotente. Alleluia. Nella presenza di Geova. Di Dio Onnipotente, Principe di pace. I problemi svaniscono. Sì, Signore, i cuori vengono rinfrancati. Cantiamolo di nuovo a Lui, in adorazione a Lui, nella Sua presenza. Signore, come amiamo essere nella Tua presenza. Oh, che vada nei nostri cuori proprio ora, Signore Gesù. Il Dio Onnipotente, Principe di pace. Padre Celeste, oh, Signore, senza dubbio siamo nella Tua presenza in questo pomeriggio. Come se sentiamo muoverti dentro e fuori dai cuori, Signore. Oh, Oh Signore, noi ti chiediamo di venire e riempirci, soffia su di noi il tuo Spirito Santo, Padre, e che proprio versa su di noi in un modo potente oggi, Padre. Veramente, Signore, i nostri cuori ardono dentro di noi. Mentre noi parliamo lungo la via, è solo sentire le parole che vengono pronunciate, Signore. Padre, le citazioni, Signore, come proprio Tu sai, proprio come incoraggiarci, Signore. Grazie per quello che stai facendo per noi, Signore. Grazie per aver aperto i nostri occhi e le nostre orecchie, Signore, per ascoltare questa parola, per vederla, Signore, per riconoscere il nostro giorno, il suo messaggio, riconoscere questa voce, riconoscere quella colonna di fuoco, Signore. E Padre, non solo essere in grado di vederlo e sapere che è la verità, ma Padre, riconoscere dentro noi stessi, Padre. Grazie per questo, Signore. So che io non sono degno e non sono quello che vorrei essere, ma di certo non sono quello che ero. Grazie per averci portato lungo la via e per aver allungato la mano verso di noi, Signore. Amo quel tuo profeta ha detto, potremmo non avere le ali per coprire la nostra faccia, le nostre piedi, ma abbiamo quella copertura, il sangue di Gesù Cristo. Oh, che copertura speciale e cara, che proprio intercede per noi giorno e notte, Signore. Siamo perfetti la tua vista, Signore. Oh, che questo vada a fondo nei nostri cuori, Signore. Signore, veramente possiamo venire con audacia davanti al tuo trono e chiedere quello di cui abbiamo bisogno, perché non vogliamo chiedere a noi stessi, ma della tua perfetta volontà nella nostra vita, Signore. Di essere più vicini a te, Padre, sempre più arresi e sensibili verso il tuo Spirito Santo, e così presto fa che possiamo preparare ogni cosa e fare tutto quello che possiamo e tirare dentro tutti quelli che possiamo e parlare di questa parola, di questo messaggio della vita eterna, Padre. Aiutaci, Signore, prepara i nostri cuori, Signore, per la parola che ascolteremo, Signore. Oh, che messaggio, Padre, che opportunità che avremo di stare seduti e ascoltare la Tua voce, Padre. Grazie per questo, Signore. E Padre, queste richieste di preghiera che sono su questo pulpito, noi sappiamo che Tu conosci ognuno, ancora prima che le segnassero, Signore. Ogni mano, Padre, che è stata alzata tutto attorno al mondo, quelli che sono in ascolto, in streaming, da tutte le diverse nazioni, Padre. Veramente questo è un tempo di unione, Padre. Oh Signore, grazie per quello che stai facendo per noi. Padre, noi preghiamo come corpo di credenti insieme che tu proprio possa intercedere e venire sulla scena di ogni bisogno, Padre. E alziamo il nostro segno in preghiera, chiedendo nel tuo nome, nel nome al sopra di ogni nome, di muoverti sulla scena, di entrare sulla scena e liberare ogni cuore, ovunque possa essere la malattia o quale sia il problema, Signore. Tu sei più che capace di farlo, Signore. Grazie per la tua promessa. Signore, noi la crediamo con tutto il cuore, solo vieni in un modo speciale, Signore. Ti ringraziamo ancora una volta per averci fatto riunire insieme. Noi ti amiamo e ti adoriamo, Signore, e affidiamo noi stessi questo servizio nelle tue preziose mani. Nel nome di Gesù Cristo preghiamo. Amen. Nella presenza Geova, il Dio onnipotente, il principe di pace. I problemi svaniscono. Sedervi. Sono pronto a sentire questo messaggio. Ho una grande anticipazione e aspettazione di quello che il Signore farà per noi oggi. Vorrei proprio iniziare cantando questo piccolo cantico. Insegnami, Signore, ad aspettare. Aiutami ad umiliare il mio orgoglio e invocare il tuo nome. Amen. Insegnami, Signore, ad aspettare. Giù, su le mie ginocchia nel tuo tempo propizio, risponderai ai miei bisogni, alle mie vocazioni. Lui insegnami a non affidarmi su quello che dicono altri, ma ad aspettare in preghiera per una risposta da parte tua. Che Signore ricevo nuove forze, saliranno su ali come aquile. Insegnami, Signore, ad aspettare. Caro Signore Gesù, siamo così felici di essere nella Tua casa in questo giorno, così felici di essere qui, Signore, e imparare di più delle Tue vie, mentre ascolteremo da questa dalla voce di Dio per questa generazione, Signore, che popolo privilegiato siamo, quanto siamo felici di essere nella Tua casa, di onorare il Tuo sabato e di essere influenzati da Te, Padre, e non da un altro uomo, ma influenzati dal grande Dio Geova. Signore, preghiamo che Tu parli ai nostri cuori oggi e che Tu sia con ognuno che partecipa, con quelli che sono in ascolto, in streaming, e sì, con la sposa di Gesù Cristo, e crediamo anche a preghiera a fratello Joseph, che Tu sia con lui e tutto quello che fa con il camp e la Voice of God e il ministero che Tu gli hai dato, Padre, possa Tu proprio essere la sua porzione. Benedicilo e parla al suo cuore, noi preghiamo questo giorno, preghiamo, chiediamo per le Tue benedizioni e le benedizioni nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Insegnami a aspettare mentre i cuori sono infiammati, aiutami a umiliare il mio orgoglio e invocare il tuo nome. E rinnova la mia fede e tieni i miei occhi su di te. Aiutami su questa terra ad essere quello che tu vuoi che io sia. Ogni promessa nel libro è mia. Every chapter, ogni capitolo, ogni versetto, ogni riga. I am trusting in His love. Confido nel suo amore divino. Perché ogni promessa nel libro è mia. Every promise in the book. Ogni promessa nel libro è mia. Ogni capitolo, ogni versetto, ogni riga. Ogni promessa finale è mia. Ogni suono, ogni parola, ogni riga. Confido nella sua parola di Dio. Ogni promessa finale è mia. Con la voglia. Every word, every line. Promessa di nascere, ogni suono.
Amen.
riesco quasi ad aspettare di essere là con ognuno di voi. Quella è una realtà. E prepariamo i nostri cuori ad ascoltare questo messaggio di influenza. E so che il desiderio del mio cuore è dire: Signore, preparami ad essere un santuario. Prepara il mio cuore ad essere un cuore fertile per questa parola. Ancoralo dentro come mai prima. Signore, prendi quel tizzone di fuoco e purifica le mie labbra, Padre Dio. Oh, possa io essere un santuario vivente per te. Oh, Signore, preparami. To be a sanctuary. Per essere un santuario. Pure, puro e santo. Provato e fedele. Con ringraziamento. sentiamo il messaggio oggi intitolato Influenza. Veramente è un tempo di unione per la sposa di Gesù Cristo. La sposa sta riconoscendo esattamente chi sono. Possiamo prendere quel tizzone di fuoco e purificare le nostre labbra e darci quello che, di cui abbiamo bisogno oggi. Non c'è limite solo per la vostra fede. Qualsiasi cosa può accadere in questo giorno. Lo credete? Amen. Benvenuto, profeta di Dio, il messaggero, il nostro profeta. Fate la brana. Celeste, ti ringraziamo per questo cantico, solo abbi fe, e proprio vedere il nostro Signore mentre venne da ragazzo che aveva l'epilessia e disse: io posso se tu credi, perché ogni cosa è possibile a chi crede. Signore, aiuta la nostra incredulità questa sera, è la nostra preghiera. Ti siamo così riconoscenti per la tua presenza con noi, per la gente che ti crede e ti ama, e sapere che noi non saremo, ma siamo ora elevati su nei luoghi celesti in Cristo Gesù, seduti stasera col nostro Re stasera, già seduti posizionalmente con Lui. Oh, quanto ti ringraziamo per questa fiducia che abbiamo in Lui, per le sue promesse, sapendo che non può mai fallire, che è sempre verace. Preghiamo affinché stasera ci visiterai, possa lo Spirito Santo prendere la parola di Dio e dividerla nei nostri cuori, proprio come ne abbiamo di bisogno, in modo che quando ce ne andremo stasera per andare alle nostre case, potremo dire come quelli che vennero da Emmaus una sera, dicendo: non ardevano i nostri cuori in noi mentre egli ci parlava lungo la via, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Sono molto felice di tornare ancora stasera per parlarvi e stare in compagnia con voi attorno alle cose che appartengono a Cristo. Non abbiamo altro scopo di stare qui tranne che far questo, proprio stare in compagnia, aver comunione attorno alla sua parola. Mi dispiace avervi trattenuto così a lungo ogni sera, qualcuno mi ha detto la gente va a casa da qui alle 8, alle 30, alle 9, ma sono proprio meridionale, in un certo modo lento, sapete, non so pensare molto velocemente, devo proprio prendermi il mio tempo. Ma sono certamente riconoscente per la bella collaborazione che ottengo da voi, che credete in Dio. E la vostra buona collaborazione rende anche molto agevole per lo Spirito Santo rimuoversi in mezzo alle persone. Vorrei poter trovare questo in ogni luogo, e si possono trovare persone che credono in qualunque cosa faccia Dio, quanto rappresenti un dono. Siete voi che dovete credere, perché se non lo credete è inutile. Una volta Gesù, venendo da un altro paese, entrò nel suo e gli dissero: abbiamo udito che hai fatto tale e tale cosa in quel luogo, ma poi non poteva fare molte opere potenti. Ora non ci piace dire in qual modo, ma è quello in cui lo dice la scrittura, che egli non poteva fare molte opere potenti a motivo della loro incredulità. La potenza di Dio è limitata alla vostra fede in essa. Vedete, è l'unico limite che ha, la vostra fede. Quindi ogni cosa è possibile per coloro che la crederanno, vedete? C'è un grande Dio nel cielo. E se solo noi potessimo entrare in contatto come in una linea diretta con Lui, ogni cosa è possibile, vedete? Ma dobbiamo entrare in contatto con Lui, senza essere immobili in nessun punto, solo un canale chiaro tra noi e Dio. E gli dice: siedite a questo monte, spostati e non dubitate nel vostro cuore, ma credete quello che avete detto. Ora, non potete ingannarlo. Satana non si inganna tanto facendo facilmente, così non potete fare finta di farlo, ma quando lo sapete veramente, allora deve cadere, vedete, deve proprio cadere, così siamo qui e lo adoriamo ed egli è amabile, è il più bello di 10.000 per la nostra anima, e siamo certamente felici di essere venuti qui con voi stasera in questo amabile periodo di comunione fraterna. Ora, e per voi che piace leggere la parola, segnare i passi, stasera pensavo di predicare molto sulla guarigione divina, in un certo qual modo ho cambiato un po' il mio argomento stasera, non esattamente un cambio, ma solo nella direzione, perché non potete cambiare una parola nella Bibbia, perché essa coincide proprio con le altre parole, tutta la scrittura si lega proprio insieme, proprio come un, mi scuso se questo suona sacrilego e non voglio intendere in quel modo fatto, ma è proprio come un gioco delle composizioni, come un puzzle, costruzioni, sapete, prendiamo un puzzle e tutto a pezzi e poi sedevamo e studiavamo come metterlo insieme e poi doveva esserci messo da una parte un'immagine di quello che stavamo cercando di comporre per farne venire fuori il puzzle in modo giusto, se non lo fa, non lo face, non l'avreste mai realizzato. E quello è il modo in cui la scrittura è tutta tagliata a pezzetti per essere nascosta agli occhi di savi intendenti, vedete, che sono come i farisei, studiosi brillanti. E Gesù ringraziò Dio che l'aveva nascosta ai loro occhi e l'aveva rivelata ai piccoli che la prenderanno. Ora, se vuoi l'esempio per te, metti da parte il tuo modello per vedere che cosa va la scrittura, metti solo Gesù qua sopra e basta osservarlo e disporlo nella Bibbia, deve venire fuori bene l'intera cosa perché è la rivelazione di Gesù Cristo, sia il Nuovo Testamento che il Vecchio parlano di Gesù, vedete, è Gesù Cristo il Figlio di Dio, perché egli è questo libro di redenzione, egli era la parola ed è la parola e questa è tenuta a essere lui, vedete, così questo è l'intero libro di redenzione che è Gesù Cristo, opportunamente messo insieme da Dio con la promessa di redenzione, guarigione, tutto per l'essere umano, vedete, lo capite ora? Questo libro è Gesù Cristo messo insieme da Dio, vedete, e lui viene come un essere umano e ci riscattò, e ogni promessa è in lui e per voi, perché lui è il Redentore. Ti diciamo Gesù stasera nel Vecchio Testamento per avere quello che vogliamo da cui prendere il contesto, e leggendo da Isaia il 6° capitolo del libro del profeta Isaia, e mi piacciono gli scritti di Isaia, era un grande profeta, e avete mai saputo che Isaia scrisse l'intera Bibbia come in un'anticipazione? L'ha fatto. Isaia inizia con la creazione, in mezzo al libro viene Giovanni Battista e alla fine il millennio, così lì nella Bibbia ci sono 66 libri e 66 capitoli in Isaia, e quindi è proprio senza dubbio una prefigurazione dell'intera Bibbia. Ora, leggiamo il 6° capitolo. Nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore a viso sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano i serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. E l'uno gridava all'altro, diceva: Santo, Santo, Santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. E le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta dalla voce di coloro che gridavano, e la casa fu ripiena di fumo. Allora io dissi: Ohi, lasso me, che io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E gli occhi miei hanno veduto il Re, l'Eterno degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva tolto con le molle verso l'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: Ecco, questo ti ha toccato le labbra. La tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. E poi udì la voce del Signore che diceva: Chi manderò e chi andrà per noi? E allora io risposi: Eccomi, manda me. Vorrei prendere un testo, se dovessimo intitolarlo, sul soggetto di influenza. Influenza è una grande cosa, e c'è detto nella scrittura che noi siamo le epistole scritte lette da ogni uomo, E noi, come cristiani, dovremmo sempre osservare quello che facciamo e cosa diciamo, perché finché siamo perfettamente sinceri con ogni uomo. E se non puoi essere sincero con il tuo prossimo, certamente non sarai sincero con Dio. Perciò è il modo in cui serviamo l'un l'altro, è il modo in cui serviamo Dio. Tanto sincero quanto sarai con voi, e tanto quanto sincero sarai con Dio. E lo stesso modo per voi, verso di me. Dobbiamo essere sinceri uno con l'altro in tutti i nostri comportamenti. E tutti ci stanno osservando. Potresti non crederlo, ma ci sono degli occhi che ti stanno osservando, e la tua vita sta influenzando qualcuno. Forse c'è un bambino, e questo figlio può crescere per essere un altro Finney, o un Moody, o altro, non sappiamo. Ma la tua vita sta influenzando qualcuno. E la nostra disposizione stasera è davvero una grande disposizione, perché questo, leggendo questo oggi pomeriggio mentre lo studiavo, stavo pensando a quanto era grande Dio. Questa mattina, quando mio figlio e io stavamo passeggiando qui nell'isolato, c'erano molte persone. Siamo scesi vicino a Times Square perché dicono che dovevano demolirlo, penso hanno già cominciato a farlo. Così stavo guardando, stavamo scattando delle fotografie, e la gente proprio si affollò, e disse a mio figlio Billy: dove stanno andando tutti? Cos'è questa foretta? Qua giù sotto di noi è di corsa, è uno di corsa, è qua di sopra di corsa, e dove stanno andando tutti in tale fretta? E mentre eravamo là, abbiamo pensato a questo: come può Dio conoscere i pensieri di ogni persona? E come potrebbe avvenire che, nonostante tutti i miliardi nella terra, e comunque Dio conosce ogni volta che chiudete gli occhi? È infinito. E se proprio lo volete sapere, solo per soddisfarlo, se mai venisse in mente, uscite, guardate le stelle e chiedetevi come le controlla Lui. Allora guardate che piccolo compito sarebbe questo, quando quelle stelle potete vederle alla distanza di 120 milioni di anni luce attraverso un osservatorio. Sapete quanto la luce viaggia veloce? Beh, potreste fare ancora una sfilza di nuovo attorno allo stato di New York, non potreste classificarlo in miglia. E oltre a quello ci sono tante stelle, quante ci sono da questa parte, e come può essere visto dal Monte Palomar e dal Monte Winston in California. Pensate a quanto è di grande, come tiene la Terra. Questa Terra, anzi, se una di quelle stelle si muovesse al suo posto un lontano milioni e miliardi di miglia, influenzerebbe questa Terra. Tutto il sistema solare deve rimanere proprio al suo posto. Vedete, tutto quello che Dio fece obbedisce a Dio. Ma quando Dio creò l'uomo, l'uomo sembra voler sapere di più di Lui. Vedete, noi siamo gli unici fuori posto. Loro rimangono a posto e devono stare a posto per coordinarsi l'un l'altro. Per esempio la Luna. Se mai la Luna si spostasse al suo posto, la Terra sarebbe riempita d'acqua in pochi momenti. Vedete, la Luna è piuttosto come una guardiana del mare. Stabilisce dei limiti che non può passare. Quando la Luna si gira dalla Terra e arriva la marea, se la Luna non trasferisse dall'altra parte, coprirebbe la Terra. Vedete? Così la Luna si ferma e gira il suo dorso per guardare dall'altro lato del mondo, ed ecco che arrivano le acque, che arrivano molto velocemente, poi si gira di nuovo. È servitrice di Geova. Il mare si ferma e torna di nuovo al suo posto perché vede il perfetto movimento di Geova. Oh, se noi nella Chiesa, come membri del corpo di Cristo, potessimo solo operare in armonia così, vedreste una grande e potente Chiesa dell'Iddio vivente, tutta in ordine, riempita con lo Spirito Santo. Non sarebbe meraviglioso? Sarebbe meraviglioso se ogni membro del corpo funzionasse proprio esattamente al suo posto, ogni dono al suo posto, ogni dono che aiuta l'altro, ogni membro aiuta l'altro. Ecco quello che vogliamo vedere. Sarebbe meraviglioso, ma un certo giorno lo vedremo, se è giusto. Ora, questo giovane Uzia era re, ma prima che diventasse re, lui era re durante il regno di Isaia, il profeta. E lui era un giovane pastore, amava i luoghi all'aperto, e gli aveva una grande influenza sulla vita di Isaia. Anche Isaia era una persona giovane, proprio un giovane profeta. E leggete la storia, se volete prendere la seconda cronaca 26, ve lo dirà. Aveva 16 anni, e dopo la morte del suo padre retto, lo presero e lo resero re sopra Israele. All'età di 16 anni cominciò a regnare, e lui aveva visto l'influenza dei suoi genitori, Sua madre era una donna devota e suo padre era un uomo devoto prima di lui. E in questo ciò influenzò il figlio per fare quello che era giusto. E vi dirò, penso che oggi abbiamo una tale ondata di criminalità giovanile in tutta la nazione, ma penso davvero che sia iniziata in casa. Penso che i genitori abbiano iniziato a cedere, e se il figlio fosse stato educato in una buona e devota famiglia antica, non dico che sarebbe tutto finito, certamente no, ma certamente ciò darebbe a quel figlio il giusto tipo di influenza. Penso che tante volte in famiglie in cui i figlioli sono stati educati male, hanno avuto troppa libertà sulla strada e sono vissuti da soli mentre la madre se ne sta al bar o il padre e così via, e non si prendono cura di questi figlioli. Un'altra cosa, non si amano e danno l'affezione per dedicarsi a loro. Sono giovani, dovete insegnare loro ad amare e rispettare e leggere la Bibbia. E penso a Susanna Wesley, pare avesse 17 figli, penso sia esatto, ma ogni giorno lei trovava 2 ore o più per pregare. I bambini si inginocchiavano intorno al lembo della sua veste e là fu prodotto un John e un Charles che cambiarono il corso del mondo, salvarono il mondo a quel tempo. E lei non aveva una lavameccheria, un'asciugatrice come abbiamo noi oggi, una lavastoviglie e così via, e neanche una donna di servizio. La cosa che faceva tutto, eppure riusciva a trovare il tempo perché stava influenzando i figlioli che alla fine cambiarono il corso del mondo. E io penso che questa è una madre all'antica, la famiglia all'antica, dove c'è la preghiera e l'intendimento della Bibbia. Credo che Abraham Lincoln non possedette mai un libro nella sua vita finché ebbe l'età, tranne la Bibbia, e penso sia forse il libro dei martiri di Fox, potrebbe essere forse un altro libro. Penso fu il pellegrinaggio cristiano, per essere corretto, era il pellegrinaggio cristiano della Bibbia. Vedete che tipo di carattere li formarono? Fatemi solo entrare in casa vostra e vedere che genere di quadri avete sulla parete. Lasciatemi entrare in casa vostra, nel vostro ufficio, fatemi vedere che genere di musica sta suonando. Quello che leggete, quello che guardate, e posso dirvi piuttosto bene cosa c'è dentro di voi, vedete, perché è quello di cui si nutre, vedete. E a casa, se rendessimo la casa più bella, i figli non vorrebbero scappare via, fare delle cose per loro dove si sentono ben accolti e la casa sia piacevole e comoda in modo che possano quasi non aspettare di arrivare a casa. È così che dovrebbe essere una casa, e penso sia il genere di casa in cui zia deve essere stato cresciuto a motivo dell'influenza dei suoi genitori devoti. E non appena divenne re ignorò tutte le opinioni popolari e tutte le differenze politiche e si fissò nella sua mente su una cosa, che avrebbe servito Dio malgrado tutto. Abbiamo bisogno di più politici così. Egli era deciso che a dover servire Dio, perché era in quel modo che era stato cresciuto e suo padre gli aveva dato la giusta influenza che lui poteva servire Dio e vivere. E il suo regno fu talmente grande che credo fosse più vicino al regno di Salomone, credo sia rilevato come più vicino al regno di Salomone, come Dio lo benedì. E questa fu una grande influenza su questo giovane profeta Isaia, che in quel tempo era al tempio, anzi sulla terra. E come egli era visto, come Dio benediva un uomo che aveva preso la giusta posizione, ha fatto la cosa giusta, ha avuto il giusto motivo, il giusto obiettivo e ha agito giustamente. E a volte pensate che ciò non dia buoni risultati, ma di certo dà buoni risultati, deve dare buoni risultati. Non potete andare a est e a ovest allo stesso tempo, non potete andare a destra e a sinistra allo stesso tempo, potete pensare di andare in un'altra direzione, ma non è così. Perciò se fisserete nella vostra mente motivi e gli obiettivi della vita sulla cosa giusta, dovete arrivare alla cosa giusta, non può fallire, vedete? Quello è l'unico modo, non importa quanto sei tentato a fare dall'altra parte, distogli il capo e fai ciò che è giusto, e tu sai che sei giusto, ti senti meglio, stai meglio. È tutto quello che c'ho, che c'è, ne verrai fuori bene. Cominci ad andare a ovest, non andrai a nord, andrai a ovest. E questo allo stesso modo come nel giusto e nell'errato. Isaia vede questo, e vide che Dio lo benediva, e come lui in tutte le nazioni attorno alla sua fama andò direttamente in Egitto. E le nazioni non volevano fargli guerra, vedevano che Dio era con lui, così solo gli mandavano offerte di pace, greggi, di pecore e altro, gli davano motivo di pace, ed era un uomo buono. Io credo che una nazione, o un popolo, o una chiesa, o un singolo individuo, non importa quanto i critici lo criticano, tu solo fai la cosa giusta, in fondo al cuore avranno rispetto per te, e ho trovato che è la verità. Vedete, e siate sincero e onesto, la gente lo rispetterà, e anche se sbagliano lo rispettano lo stesso, vedete, perché è solo l'essere umano, e noi tutti siamo umani e sappiamo che c'è giusto e falso, dobbiamo comprenderlo. Luzia teneva questo modello base, era di grande influenza, come ho detto, per il profeta Isaia. E poi Luzia commise quell'errore fatale, proprio come fanno tante altre persone. Quando si sentì sicuro, sentì che aveva proprio tutto in mano, e si fu innalzato nel suo spirito, si innalzò per orgoglio. Ed ecco un vero esempio per tutti noi. Sapete, quello è stato il guaio. Sto parlando ai cristiani, ai ministri, e voglio essere sincero riguardo a queste cose. Ed ecco proprio dove molti ministri hanno commesso un errore. Abbiamo sentito così tante cose sui ministri, sulle azioni che fanno e delle cose. Alcuni di essi forse fanno cose che non dovrebbero fare. Penso che certe volte che sono uomini buoni, cristiani meravigliosi, che sono stati usati dal Signore, e poi alla fine si costruiscono un piccolo regno intorno a sé, o molta influenza, molte persone presentano le loro riunioni finché non fanno attenzione, e in certo modo si innalzano, la gente li applaude, li difende. E in realtà non dovremmo farlo, no? Ricordate, siamo proprio tutti, in mezzo a noi non ci sono persone importanti, noi siamo tutti proprio figli di Dio, vedete? Se Dio ha fatto uno di noi una cosa o un'altra, ebbene, potrebbe essere come un dito, un occhio, così via, bene, dobbiamo apprezzarci l'un l'altro e quindi non cercare di tenerci importanti, perché siamo tutti uniti insieme per un Dio, vedete? E usciamo tutti da un albero, vedete? E ora troviamo che molte volte i ministri arrivano a sentirsi proprio un po' sicuri e si continuano ad andare fuori strada, e per prima cosa, sappiate, fanno cose che non dovrebbero fare. E lo sappiamo, molte volte uomini buoni e giusti arriveranno ad avere troppi affari sociali e vogliono proprio andare a grandi feste, e per prima cosa, sapete, prenderanno un piccolo sorso di tanto, staranno intrappolati col mondo. E penso che è quello che avviene alle nostre chiese oggi. Allora, permettetemi prima di affermare il chiaro, penso sia il problema col nostro movimento pentecostale. Lasciatemi fare un'affermazione chiaramente, vedete, mi sentite dire delle cose anche da pentecostale, sono pentecostale, ma se non ci fosse della gente pentecostale a New York stasera, dove andrei a predicare questo messaggio, vedete? Apprezzo la gente pentecostale, sono miei fratelli e sorelle. Ma eppure quando vedo qualcosa di sbagliato nel mio fratello o nel mio figlio, o che sia mia moglie o chiunque sia, è il giusto, un genitore corretto correggerà i suoi figli. E penso che il guaio della nostra chiesa è che cerchiamo di essere troppo simili agli altri, vedete, noi cerchiamo di agire come qualcun altro, vedete, e cominciamo a assumere le loro abitudini. E per prima cosa, sapete, una volta c'era, non ricordo la gente pentecostale, a loro origine naturalmente sono passati tanti anni da questo ultimo movimento di Azusa Street, ma ne ho considerato la storia, ho letto molti libri, ho parlato a alcuni uomini anziani. Si è deciso proprio ora di fare una riunione con uno a Shreveport, Louisiana, ci sarà uno dei primi uomini di Azusa Street. E dunque questo è il principio della Pentecoste in questo paese, circa più di 50 anni fa o qualcosa. Ho predicato il Giubileo d'Oro al Tempio McPherson, all'Angels Temple, a Los Angeles, alcuni anni fa, il Giubileo d'Oro del 50° anno di Pentecoste, vedete. Ora, ma da allora sono state infiltrate così tante cosette nella chiesa, perché ogni giorno la chiesa ha rapporti con il mondo. E ora non intendo tornare su questo per le nostre sorelle, vedete, e i nostri fratelli, molte volte, anni fa, era sbagliato che le nostre sorelle si tagliassero i capelli. Come lo disse l'altra sera, doveva essere una cosa pentecostale che non dovevano farlo, qualcosa. Ma cos'è? Ora entriamo nelle diverse parti del paese e troviamo le nostre sorelle pentecostali con quei tagli di capelli cotonati, sapete? Quei grandi tagli di capelli. Potete parlargliene e usano del trucco o indossano abiti maschili e dite ora fatelo Branham, stai criticando le donne? Aspettate un minuto, fatemi criticare l'uomo, il fratello che permetterà a sua moglie di farlo. Non ha molto dominio nella sua casa, vedete, non dovreste farlo, ma che cos'è? Siamo entrati a stretto contatto con il resto degli altri, dei piccoli smidollati che vengono da un seminario o una scuola e ne hanno un'idea diversa. Ma c'è solo un esempio perfetto che è proprio sostenuto dalla Bibbia, la Bibbia lo condanna, vedete, e non è giusto. E poi troviamo altre cose, un tempo era sbagliato che i santi della gente della santità frequentassero dei bioscopi o dei cinema, sapete, ora ci vanno continuamente, vedete, poi Satana ne ha introdotto uno stabile su di voi e vi ha messo la televisione proprio in casa, l'ha sistemata là, ma tutte queste cose un tempo erano sbagliate, ma che cos'è? Vedete, si introduce così gradualmente, finché per prima cosa sapete che proprio vi prende, è come una vita che cresce attorno a voi, ora, se tu terrai lontana quella vita da te, e continuerai solo ad avvolgerti attorno a Gesù, attorno alla parola e rimarrai con quella, vedi, crescerai dritto, quella ti ha piegato e ti spinge fuori strada e Cristo ti tira verso l'altro, quella ti spinge di traverso. E poi vedete, una donna come la moglie di un ministro o un ministro inizia a fare una certa cosa e tutta la sua chiesa dirà, bene, il nostro pastore lo fa, la moglie del pastore lo fa, perché noi non dovremmo farlo? Vedete, state influenzando qualcuno e sì, certo che le stai influenzando nel giusto, verso la strada giusta e le cose da fare che siano giuste. Ora, veniamo a sapere che quando tu ti innalzi, proprio allora sei verso la fine della strada, quando ti innalzi, e troviamo ora che questo zia si era innalzato, perché si sentiva sicuro e tutto attorno a sé, aveva la sua nazione e si prendeva cura bene, Dio lo aveva benedetto, aveva delle grandi vigne, armenti, pecore, miniere, e tutta la ricchezza, tutta la nazione era in pace con lui, e così proprio si innalzò al punto che pensò di poter fare tutto quello che poteva, che voleva, e si insuperbì, si innalzò tanto che cercò di prendere il posto di un ministro, entrò nel tempio e prese il turibolo, andò all'altare. Quando lo fece, il sacerdote gli corse dietro e gli disse che non doveva farlo. E quando fu corretto, invece di essere umile come sarebbe stato prima che si fosse innalzato, avrebbe detto: questo è giusto, non ho diritto di farlo. E avrebbe mandato il turibolo, l'avrebbe consegnato al sacerdote di Aronne, che era stato ordinato a farlo, e solo consacrato per quel servizio. Io viaggio molto con questi uomini d'affari del Piero Vangelo qui, molti di loro sono seduti qui adesso, devo parlare a loro colazione sabato mattina, come a Statler Hotel credo sia, dicono che hanno già venduto 1700 biglietti per colazione. Perciò allora, e non molto tempo fa stavo parlando con loro e stessi facevano salire gli uomini d'affari sul palco e prendevano il testo e predicavano il Vangelo, dissi quello è sbagliato, certo che è sbagliato, è già difficile abbastanza per noi predicatori da tenere in ordine e lasciate stare di prendere un uomo d'affari che non è ordinato a fare cosa simile, voi introducete piccole idee e così via e dissi non dovreste farlo, non provate mai a prendere il posto di un'altra persona, Dio vi ha reso una certa cosa e tu rimani così, certo resta ciò che sei, non cercare di imitare un altro. Questo è quello che rovina sempre i doni che Dio manda al mondo. Troviamo troppe imitazioni carnali e troviamo qualcuno che cerca di copiare l'altro, come dicevano alle signore ministri, come la signora McPherson quando viveva, ogni donna ministro portava quelle ali come faceva lei o quel che mai fosse, tenevano la Bibbia allo stesso modo, tutto quello che lei faceva lo facevano loro. Oggi notiamo che abbiamo troppi Billy Graham. Ma vedete, Dio non ha fatto che un solo Billy Graham, questo è tutto, e tu sei proprio tanto importante quanto Billy Graham, ora Robert, ognuno di quegli uomini famosi, tu sei proprio importante lo stesso, perché finché non esci dal tuo posto, e allora proprio non servi a niente, sei un ostacolo per questi uomini, sei un ostacolo per te stesso e il regno di Dio, resta nella tua posizione. vedi, resta quello che Dio ti ha fatto, e allora opererai bene. Come Paolo, non c'è niente di nuovo. Paolo insegnò la stessa cosa, disse: se la mano dirà all'occhio perché non sono l'occhio, oppure l'orecchio dirà al naso non sono, sarò più un orecchio perché non sono il naso, o qualcosa così, tu non puoi farlo. Vedi, è tutto opportunamente messo insieme e si muove come una grande unità. E noi non dobbiamo cercare di imitare nessuno, sì, solo quello che sei, vedi? Ed è questo il modo in cui Dio ti ha fatto, non modellare mai te stesso. Ricordate, per quanto a noi ministri piacerebbe prendere il posto di Billy Graham, non possiamo farlo, e neanche Billy Graham può prendere il nostro posto, vedete? Ognuno di noi ha qualcosa da fare. Una semplice umile persona qui che può essere un bidello, una piccola donna che può essere una casalinga, il ministro più grande sulla faccia della terra oggi non potrebbe prendere il vostro posto. Voi, Dio aveva uno scopo per renderti quello che sei, e tu servi Dio in quel modo in cui Lui ti ha fatto, vedete? E penso che se solo facessimo questo, le ruote girerebbero molto più facilmente. Sì, lo farebbero se lo facessimo senza innalzarci. E scopriamo che invece, quando qualcuno dice qualcosa a qualcuno scritturalmente e vediamo che è giusto, invece di cercare di umiliarci e dire solo: beh, ora ho sbagliato, perdonami, non intendevo, non sapevo, perciò mi smetterò di farlo. Bene, però invece di fare così, troppe volte facciamo come fece il zio. E lui si credeva troppo grande per essere riprovato, vedete, era il re. E tante volte ho visto dei ministri in quella condizione, che credevano di essere proprio troppo importanti, che perché gli si potesse dire loro quale che la parola era la verità. Bene, i giorni dei miracoli sono passati, io posso mostrarvi dove Dio ordinò i miracoli, voi potete dirmi dove Lui li ha tolti. Vedete, Lui ordinò i doni e voi non avete mai visto dove li ha tolti. Vedete nella scrittura: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Fino a dove? In tutto il mondo, finché ogni creatura lo ode. Per quanti lodano, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Vedete, non possiamo sostituire qualcos'altro, prendete solo quello che Lui dice, andrà benissimo e funzionerà bene. Ma finché cerchiamo di adottare le nostre proprie vie, ecco dove Israele fece il suo errore più avventato. Quando la grazia aveva provveduto loro una colonna di fuoco, l'angelo, un sacrificio, li aveva liberati, mandò loro un profeta, mandò loro una colonna di fuoco per seguirli, per guidare il profeta nel cammino. E quando essi arrivarono a Esodo, 19 capitolo, quando barattarono la grazia per la legge, fecero la cosa più avventata che avessero mai fatto, vedete? Ma vollero qualcosa che potevano fare loro stessi. È così che siamo anche noi, dobbiamo avere la nostra laurea di lettere, tu, se tu non ce l'hai non puoi andare in chiesa, è tutto. E allora dobbiamo studiare la cosa, scoprire se è da Dio. Ora noi troviamo che Uzia si innalzò e doveva farlo lo stesso. Gli afferrò il turibolo e lo tolse. Non faceva differenza ciò che diceva il sacerdote, lui doveva andare comunque. Era contro la scrittura, era antiscritturale che lui lo facesse. E non è scritturale per te o me di imitare qualcun altro, questo è giusto. Perciò solo sii quello che sei e sii un buono e adempi il tuo proposito affinché altri possano vederti. Se sei una casalinga, sii una vera. Se sei un marito, sii genuino. Vedi? E se sei un diacono, sì, uno genuino, un predicatore, qualsiasi cosa tu sia, ma non cercare di prendere il posto di qualcun altro. Poi quando la parola ti rimprovera su questo, no, se ti senti rimproverato, allora ravvediti, questo è tutto, è a posto, è l'unica cosa da fare. Ma Uzia non volle farlo, dopo che Dio lo aveva benedetto nel modo in cui l'aveva fatto, e lui però non credeva che lo avrebbe fatto, pensò che doveva andare avanti a fare lo stesso perché credeva di essere sicuro. Ma mentre era nel, cioè in certo modo lo fece sentire in collera verso quegli uomini che stavano dicendo la parola del Signore, e quando lo fece si affrettò lo stesso, e troviamo che sulla sua faccia spuntò la lebbra e fu lebbroso finché morì. Non avrebbe potuto mai andare alla casa del Signore, morì lebbroso dopo che aveva visto la mano di Dio e quanto Dio era stato grande e fatto le cose che aveva. Quell'uomo però morì isolato, lebbroso. Ora possiamo farlo, abbiamo visto tante cose, ma tu non pensare mai che noi siamo così al sicuro che Dio non può metterci sotto il giudizio, vedete? Ricordate, non cercare di imitare nessun altro, sii solo quello che sei. Se Dio ti ha fatto un pentecostale, sii uno vero, vedi? Se Dio, non te ne vergognare. Io non mi vergogno di essere un essere umano, non mi vergogno di essere un americano, non mi vergogno di essere un ministro, non mi vergogno del Vangelo che predico, perché so che molti pensano che ho perduto il senno, anche la mia retta mamma che morì pochi anni fa. Quando prima ricevetti lo Spirito Santo non c'era nessuno nel paese che sapeva niente in merito a lui, ed ero solo un locale piccolo, un giovane predicatore battista di circa 20 anni, ma quando ricevetti lo Spirito Santo mia madre disse: quel ragazzo ha perduto il senno, vedete? Ma non importa quello che mia madre pensava, io avevo trovato quella perla di gran prezzo. Per lei poteva sembrare così, ma per me era reale, vedete? E lo era. Era qualcosa di genuino che avevo trovato in Dio, perché ho sempre creduto, fin da ragazzo, che questa era la parola di Dio e non può mai cambiare. Gesù disse: cieli e terra passeranno, ma le mie parole non saranno mai cambiate, non passeranno mai. Non puoi sostituire niente ad essa, proprio nel modo in cui è scritta e nel modo in cui la crediamo, non aggiungere niente, non togliere niente ad essa. Sapete, nel libro di Apocalisse si dice: chiunque aggiungerà una parola o la toglierà da questo libro, cosa? La maledizione sarebbe su di lui. Perciò falla rimanere proprio nel modo in cui è, credila così e Dio lo onorerà. Allora, egli fu colpito a motivo di essersi innalzato nel suo orgoglio, aveva l'opinione che di essere l'unico che c'era e che avrebbe fatto quello che voleva e che nessuno poteva fermarlo. Avevamo un fratello non molto tempo fa, mi sono dispiaciuto molto per lui, sembrava che tutti ce l'avessero con lui, accusavano il fratello di fare qualcosa di male, lo accusava il giornale, ma io pensai, accusano l'uomo, lo rimproverai sul serio, perché certamente non ero d'accordo con lui, ma l'uomo che scrisse l'articolo lo mise sulla rivista, quest'uomo aveva detto tutte queste cose diverse, fatto queste cose. Una sera, una riunione a Minneapolis, mi dissero che lo scrittore di questa rivista era là, l'articolo era appena uscito sulla rivista cristiana, così io... era una rivista riassuntiva cristiana, così mi indicano l'uomo seduto là, ha detto eccolo là, e lui in questo articolo in cui questo ministro aveva scritto qualcosa parlando di un libro che lui non aveva scritto, e lo so, una signora ha scritto quel libro e conoscevo la signora, il morso del diavolo, e così dissi: ebbene, ora direi una cosa, ora potrei non essere d'accordo col ministro, ma penso che l'editore di questa rubrica, se lui avesse mai controllato meglio il suo scritto per affermare che quest'uomo ha scritto questo articolo, e so che non l'ha fatto, vedete, allora temo che abbia detto più cose di questo ministro che sono false. E poi gli disse così: io preferirei piuttosto persino essere trovato in errore cercando di far salvare qualcun altro anziché cercare di ostacolare uno che sta cercando di far salvare qualcuno, sì, piuttosto prendere il posto dell'uomo in qualsiasi istante che cercare di criticare o fare a pezzi quello che qualcun altro sta edificando, anche se avessero commesso un errore, ho fatto qualcosa di sbagliato. Perciò dobbiamo stare in guardia, noi influenziamo altri su ciò che facciamo. Poi quando quest'uomo fu colpito da questa lebbra, quando si innalzò nell'orgoglio, questa fu una grande lezione per quel giovane profeta, quindi scoprì, perché questa fu una grande lezione per lui, che Dio ordina il suo uomo al suo posto. Vedete, l'uomo non può ordinarsi a se stesso, Dio ordina il suo uomo, Dio ti fa quello che sei, vedi? Dio ordina il suo uomo e lui non deve cercare di prendere il posto di un altro. Fu una lezione per Isaia, che lui non doveva mettere gli occhi sopra esseri umani come esempio, e lì doveva porre i suoi occhi su Dio. Ora, questo siamo noi, qualsiasi uomo è soggetto a errori, è soggetto a sbagliare perché è umano, è soggetto a violazioni delle leggi di Dio, è soggetto a tante cose perché Satana lo tenta, e lui è solo un essere umano, e se Dio mai alzasse le sue mani lui cadrebbe, questo è tutto. E ho sentito dire: oh, Satana non può farlo. Sì, lascia solo che Dio alzagli la mano una volta e guarda cosa avviene. Lo invoco continuamente, Dio non mandarlo, abbi pietà di me, tienilo lontano da me, vedete, ho bisogno della misericordia di Dio e tutti noi ne abbiamo bisogno. Ora troviamo che Isaia si era appoggiato pesantemente sul braccio del buon re, e adesso il braccio gli era stato tolto e il re era morto di lebbra e nel disonore. Ora Isaia, durante questo tempo il re si era innalzato, bene, allora il suo giovane figliolo doveva prendere il posto, e troviamo che il popolo si era addentrato in una terribile fase morale. Quando non c'è nessun vero conduttore devoto, allora il popolo inizia a l'entrarsi nell'immoralità. Questo sia il problema di oggi nella nostra nazione, nella nostra chiesa, eccetera. Abbiamo bisogno di conduttori devoti, qualcuno che ci dia l'esempio. E però egli lasciò che Isaia sapesse qui che non poteva guardare l'uomo. Così Isaia un giorno, mentre si girava, deve essere stato proprio stanco e triste, sapeva di avere una grande responsabilità, scese al tempio a pregare. Ora quella è una buona cosa da fare per tutti noi. E scese al tempio per pregare. E notiamo che quando stava pregando giù all'altare, e tutto a un tratto, essendo un profeta, cadde in una visione. E quando lo fece, alzò lo sguardo e vide Dio, il re, seduto in alto, innalzato sul suo trono, e il lembo della sua veste riempiva il luogo, vedete? Allora vide un vero esempio, vide uno in cui poteva mettere la sua fiducia, perché non poteva mai essere colpito dalla lebbra, uno che non poteva mai fallire. In altre parole, stava dicendo a Isaia: vedi, tu metti la tua speranza in un uomo e ha fallito, tu metti la tua, hai guardato a quest'uomo come esempio e lui ha fallito, ora guarda quassù a me, io sono l'Iddio infallibile. E penso che sia quello che dovremmo fare noi oggi come suoi servitori. Dovremmo guardare a Lui. Gesù è il nostro esempio e dobbiamo guardare a Lui, l'autore e compitore della nostra fede. Ora, troviamo in questa visione che Lui vide Dio elevato in alto su un trono. Allora notò un'altra cosa. Notate, intorno a Lui c'erano, nel tempio dove stava, c'erano questi serafini celesti. Se esaminaste questa parola, penso che nella Bibbia viene usata solo una volta o due, e non sono cherubini, ma vicino ai cherubini, qualcosa come un essere angelico, oppure un angelo, e non è un angelo, ma si tratta di una persona speciale. Cioè sono bruciatori del sacrificio, nella Bibbia, dove il sacrificio naturalmente introduce e conduce nel, traccia una via per il peccatore, arriva la santità. E questi serafini, bruciando il sacrificio che era richiesto, loro andavano dal, quello era il loro compito, e ecco, erano qui e volavano attraverso il tempio mentre Isaia era nella visione, e tutto il tempio divenne pieno di fumo e loro gridavano uno all'altro: santo, santo, santo il Signore Dio Onnipotente, santo, santo, santo. O in altre parole, c'è qualcosa che non può fallire, ecco il tuo esempio, ecco il re a cui guardare, santo, santo, santo è il Signore Dio Onnipotente. Troviamo ora che queste erano creature con sei ali, e ora studieremo il motivo per cui avevano sei ali. Venivano a sapere che avevano due sulla faccia, due sui piedi, e con due volavano. Ora, guardate prima che queste creature stavano ministrando nella presenza di Dio, e quello era il loro compito, e gridavano: santo, santo, santo il Signore Dio Onnipotente. E gridavano giorno e notte nella sua presenza mentre il sacrificio era posto là: santo, santo, santo il Signore Dio Onnipotente. E voglio che notate qualcosa qui e ci riflettiate. Quei serafini avevano due ali sul volto. Perché le mettevano sopra il volto? Perché erano nella presenza di Dio. E pensate, se i santi angeli devono coprire il loro volto nella sua presenza, che ne è di noi? Avere ali sui loro volti rappresentava rispetto, ma oggi noi troviamo che non c'è riverenza, appena a stento poter trovare riverenza, non hanno rispetto per Dio, si alzano, cantano Dio benedica l'America con i piedi sulla ringhiera. È terribile il modo in cui agiscono. E oggi sono andato a richiedere un panino imbottito in un posto, e la signorina, non per fare dei commenti sul suo conto, ma pensare che stesse per morire, sembrava avesse il cancro sotto gli occhi, aveva del blu tutto attorno, e corse su con qualche abitino addosso e disse: cosa vuoi prendere? Disse: mi porteresti un panino imbottito e un bicchiere di latte? E disse: bourbon o qualcosa di qualche genere? E disse: no signora, mi ha capito male. Le ho detto siero di latte. E lei disse, oh, disse, non vuole qualcosa da bere? Disse, voglio del siero di latte. Disse, bene, voi tutti non volete di siero, noi serviamo un'altra cosa. Disse, io sono ministro. Disse, i nostri preti cattolici vengono qui, lo bevono. E disse, non sono un prete cattolico, signora, io voglio un bicchiere di siero di latte. Sembrava che scioccasse la signora e non sapeva ciò che fosse. E il mondo è entrato in un tale locale. Ora se un prete entra e beve, l'assemblea ha diritto di entrare. Ecco questo esempio, vedete, oh, che corruzione stiamo vivendo. Abbiamo bisogno di una pulizia fino in fondo al pulpito. Sì, signori, certo. Questa quanta corruzione nel mondo. E questi senza riverenza, nel rispetto. La gente oggi non rispetta Dio. Non danno rispetto, prendono il suo nome in vano e raccontano barzellette, scene, e lo fanno anche i ministri. Sentite una storiella, immagino che andrebbe tutto bene, ma i ministri dovrebbero essere degli esempi, penso, di giustizia e santità. E questo è il motivo per cui penso che forse non andiamo più lontano di quello che facciamo, no? Non arriviamo alla sincerità che dovremmo avere in ciò. Quando ti comporti male, continui ad andare avanti, perdi quel piccolo granello di sincerità, sai? C'è qualcosa che lo riguarda. Devi ricordarti che Dio ti osserva in ogni ora. Egli ti osserva quando dormi. Però penso che la ragione per cui quelle persone fanno quelle cose è perché esse non sono consapevoli della sua presenza. Vedete, ma eppure lui è là, sia che tu lo pensi oppure no. Egli vede ogni sguardo che fai e ogni azione che fai. Egli sa tutto, ma noi dovremmo rendercene conto. Eravamo soliti avere un breve cantico quando i bandi pentecostali cantavano: dal principio della strada fino alla vera dimora dell'anima c'è un occhio che ti osserva. Questo grande occhio consapevole di ogni passo che fai, c'è un occhio che ti osserva. Vedete? Vi ricordate quel cantico? Ora è vero, l'onnipotenza di Dio sa quello che stai facendo, conosce anche i tuoi pensieri. Una volta, mentre mi trovavo in una visione, stavo parlando a un essere che mi stava vicino e lui mi parlò e mi rispose e disse: i tuoi pensieri sono più alti, sono una voce più alta nei cieli di quanto la tua voce è sulla terra. Egli sa quello che stai pensando, potresti dire che fai questo e fai quello, ma giù nel tuo cuore, se pensi diversamente, stai facendo qualcosa di sbagliato, dovresti essere solo ciò che sei, nel tuo cuore. Vedi, la bocca dovrebbe dire quello che c'è nel cuore, vedi? E quindi troviamo che la gente non si rende conto della presenza di Dio. Sapete, dovrebbero essere come Davide, l'uomo che era secondo cuore di Dio. Gli disse: il Signore è sempre davanti a lui. Ovunque gli andasse, ricordava che Dio è sempre davanti a lui. Egli è la mia destra, io non sarò smosso, perché Dio è la sua destra. Rispetto. Noi dovremmo onorarci l'un l'altro, rispettarci l'un l'altro, come fratello, sorella, e amarci l'un l'altro, con amore immortale. Tu dici, io proprio non posso farlo, solo rimani qui un altro po' e poi gradirai anche le persone. Amerai quelli che non ti amano. Questo è veramente un buon segno di cristianità, quando tu puoi amare dal tuo cuore quelli che non ti amano. Ama coloro che non sono amabili. Gesù disse, se fai solo i favori a quelli che ti fanno i favori, i pubblicani fanno la stessa cosa. Ma vedi, tu devi essere gentile con quelli che sono sgarbati verso di te. Fai del bene a quelli che ti farebbero del male. Ricordalo sempre, tieni questo davanti a te, che Dio ti osserva. Ricorda, Dio fu buono verso di te quando tu sei stato cattivo con Lui. Mentre eravate ancora peccatori, Cristo morì per voi. Ora, noi scopriamo che queste ali erano sui loro volti perché erano nella presenza di Dio, rispettosi. E se un santo serafino deve nascondere la faccia dietro una copertura speciale, e se non conoscono il peccato, non peccarono mai, ma eppure nella presenza del Dio Santo devono nascondere il loro volto santo nella presenza di Dio, che cosa farà un ipocrita in quel giorno? Cosa farà uno sviato in quel giorno? Cosa farà l'empio in quel giorno? Quando tu verrai e tu dovrai stare di fronte a Lui, c'è solo una cosa. Tu dici, ma Egli non mi ha mai fatto delle ali per coprirmi la faccia, ma ha versato il sangue del suo stesso figliolo finché tu potessi coprirti il volto. Proprio così è l'unica copertura che ha per la razza umana, il sangue di Gesù Cristo. Ora, e in secondo luogo, avevano i loro piedi coperti dalle ali, sotto, proprio sui piedi, e questo rappresenta umiltà, è una parola che oggi si è perduta per molte persone, umiltà nella sua presenza. umiliamo noi stessi nella sua presenza. Ho visto lo Spirito Santo entrare nella camera, in una stanza, ed eseguire e fare proprio esattamente le cose che la Bibbia dice che avrebbe fatto. Discernere. Ho visto persone alzarsi e andarsene. Ho visto persone sedere, chiacchierare, ridere, prendermi in giro mentre stava avvenendo. Ricordo una sera un ministro portò 28 della sua assemblea ed erano sedute. Questo venne a Jonesboro, Arkansas. E c'era un ragazzo epilettico e lui stava avendo l'epilessia. E questo è un diavolo. È un diavolo, ecco cos'è. I dottori non sanno che cos'è. È un diavolo. E loro avevano una molletta da bucato con un cencio volto intorno. Quando aveva questi attacchi gli agitavano la bocca del ragazzo perché altrimenti si masticava la lingua, e portarono là il ragazzo e stava avendo questo attacco sul palco, perché quando si suscitano un minimo morso si addentreranno in uno. Sì, mentre stavano disponendoci a pregare per il ragazzo, gli si volete tutti chinare i capi per rispetto, perché per lui lo spirito non voleva lasciare il ragazzo. E mi guardai attorno e vidi un gruppetto seduto in un punto e dissi: vorreste chinare il vostro capo? E disse: dovete obbedire. Dissi: quello è stato il mandato, se fare in modo che la gente ti creda. Poi sei sincero quando preghi. Dissi: vorresti chinare il capo? Quella persona proprio rideva di me e mi girai, ma questo non voleva lasciare il ragazzo. E ora c'erano sedute là centinaia di persone, 5 volte più di quanto ne sono seduti qui. Sì, molte volte fermavano, che fossero 28.000 persone così, e erano tutti. E allora dissi: non lo farei, Signore. Egli apparteneva a una chiesa denominazionale che proprio se ne rideva la guarigione divina, non credeva a tale cosa. Così mi guardai attorno, quel povero ragazzo aveva la sua gola aperta e sua madre cercava di strillare, gridava così, il ragazzo cercava di inghiottire e continuava così. Dissi: Padre Celeste, non lasciare questo ragazzo innocente, debba soffrire per quel gruppo colpevole, vedi? Dissi: quella era la tua parola, io sono stato onesto e l'ho detta a loro, e molti epilettici sono stati guariti qui alla riunione. Dissi: non lasciare questo ragazzo innocente, debba soffrire, la mamma e il papà l'hanno portato qui, ti prego per la misericordia. Poi mi girai e dissi: nel nome del Signore Gesù, per fede, per il mio mandato dato dall'Onnipotente Dio, questo diavolo non può tenere questo ragazzo, tu sei libero. E se il disobbediente sarà disobbediente, allora tu sei libero di andare da loro, ma esci da quel ragazzo. E vidi 28 persone insieme al loro pastore cadere epilettici proprio attorno al pavimento così. E per quanto ne so ce l'hanno ancora, vedete. Ora vedete, non dovete essere irrispettosi, dovete umiliarvi. Quanti di voi sono stati alle riunioni e hanno visto cose simili accadere alle mie riunioni? Beh, giusto, certo, vedete. Una volta hanno portato un uomo per ipnotizzarmi, immagino molti se lo ricordino. Lo conducevano fuori dall'accampamento dell'esercito e lui prendeva questi soldati, li ipnotizzava facendo lavorare come cani. Proprio dovevano divertirsi alle mie spalle, ero nell'uditorio. Mi portarono quest'uomo e quando la fila di preghiera iniziò, sentì che da qualche parte c'era uno spirito malvagio. Potete prenderlo in dubbio, non pensare di no. Potete sentirlo, è differente, perciò dunque potevo dire dove si trovava, ma non riuscivo a vedere proprio dove era l'uomo. Dopo un po' lo trovai e vidi cosa si trattava. Osservai quel buio sopra di lui e non volevo dirlo, ma proprio mi girai verso lui e disse: figlio del diavolo. E disse: perché il diavolo ti ha messo in mente di farlo? Perché l'ha fatto? Qualcosa lo stava dicendo dentro di me. Ti porteranno fuori da qui. E lui è ancora paralizzato. Vedete, lettera dopo lettera, vieni da lui. Dissi: la sola cosa che so è di pentirsi, vedi, non l'ho mai fatto io. Quella è stata la tua irriverenza davanti a Dio, vedete. Ora non fatelo, noi siamo arrivati alle volte che la gente pensa che questa santità davanti a Dio è solo una certa derisione, una sorta di mucchio di persone che non sanno, una sorta di setta, di clan o qualcosa. Ma lasciate che vi rassicuri, fratello, può esserci molta derisione, e non dico che non ci sia, non posso dirlo, sono solo un uomo, non devo giudicare, devo solo predicare, ma c'è un genuino Spirito Santo, una genuina potenza apostolica dello Spirito Santo. E nei paesi stranieri sorgono stregoni, demoni e altro per sfidare, se solo noi qui interromperei il mio soggetto per passare alle ferite di quelle cose. E lo Spirito Santo mai una volta l'ho visto mancare di farlo, lo farà ogni volta. Notate ora, e si mettevano le ali sui loro piedi per umiltà. A noi non piace piegarci, noi vogliamo pensare che siamo qualcuno. ricordo qui non molto tempo fa mi trovavo in un piccolo museo e facevano l'analisi di un uomo che pesava 150 libbre, circa 68 kg, e quanto valeva il suo corpo in elementi chimici? Credo fossero 84 centesimi il valore del peso di un uomo di circa 150 libbre. Avevano del calcio, una piccola quantità di bianco di calcio, forse per lo spazio nero di gallina e così via, era proprio ciò che c'era in lui. Pensate, 184 libbre, anzi voglio dire 84 centesimi per un peso di 150 libbre. Stavano là due giovanotti che guardavano e io mi trovavo dietro di loro e uno di loro disse: beh John, dopo tutto non valiamo molto, vero? Io dissi: immagino di no. Io dissi: beh ragazzi, questo è vero. Vedete, non valete molto come chimica, però avete dentro di voi un'anima, vedete, che vale un milione di mondi, vedete, questo è vero, vedete. Eppure noi vogliamo prendersene cura di questi 84 centesimi, facciamo entrare la superbia, avvolgiamo in una pelliccia di visione da 500 dollari e alziamo il naso per aria. E intendo fare uno scherzo, questo non è per scherzare, ma è solo per dirvi ciò che siamo, vedete, siamo, non abbiamo l'umiltà, non la vogliamo, la gente non la vuole. Una volta vai in una chiesa dove entrano persone veramente vestite bene e se non sei vestito proprio bene ti osserveranno e parleranno, sapete, proprio non dovrebbero farlo professarsi cristiani. Penso sia solo una professione e non una possessione, perché credo che una vera esperienza all'antica con Dio farà sì che un abito di seta metta le braccia attorno a un paio di pantaloni da lavoro e dica: fratello, lo credo davvero, un abito di calico con uno di seta della sorella, sì signore, perché non sono gli abiti, non è la persona, è Cristo, ciò che c'è all'interno, e noi dovremmo umiliarci. Ora scopriamo che questi angeli, ossia questi serafini, coprivano i loro piedi quando Mosè stava nella presenza di Dio. Osservatelo accanto a quella colonna di fuoco che c'era laggiù, quel cespuglio ardente, di cui il Signore parla chiaro, e tutti sanno che quella colonna di fuoco era Cristo, era l'angelo del patto. Mosè lasciò l'Egitto, reputò il vituperio di Cristo una ricchezza più grande di quella d'Egitto, così lui era l'angelo del patto. E quando lui apparve di fianco a quel cespuglio ardente là, davanti a Mosè, la voce disse: togliti le scarpe, i tuoi piedi, vedi, togliti i calzari, perché la terra su cui stai è santa. Mosè si umiliò togliendosi i calzari. Quella stessa colonna di fuoco un giorno apparve a Paolo sulla via di Damasco. Ricordatevi, Gesù quando era sulla terra dicevano che un giorno, dicevano, c'era San Giovanni 6, stavano bevendo dalla fonte e si rallegravano, e lui disse: io sono l'acqua che viene da quella roccia, io sono il pane di vita che viene fuori dal cielo, vedete? Essi non potevano credere, dicevano: beh, qui sappiamo che sei un diavolo, sei matto, sei pazzo, perché non hai superato 50 anni e dici di aver visto Abramo? E disse: prima che Abramo fosse, io sono. Sì, io sono. Ora, vediamo che Gesù disse: vengo da Dio e vado a Dio. Quando questa colonna di fuoco fu fatta carne, Dio venne dalla paternità nel rapporto di figlio, e quando lui entrò in questo attributo, i tre attributi, Padre, Figlio e Spirito Santo, quando Dio divenne manifestato in carne, disse: vengo da Dio e vado a Dio, e ascese in alto. E Saulo da Tarso, sulla via di Damasco, fu atterrato da una luce. E quando avvenne, alzò lo sguardo, e quel giudeo non avrebbe mai chiamato nessuno Signore se non fosse stata quella colonna di fuoco. E gli vide quella luce e disse: Signore, chi sei? E disse: Saulo, è duro per te recalcitrare contro gli stimoli. E disse: chi sei, Signore? Disse: sono Gesù. Vedete, di nuovo la colonna di fuoco. Guardate, Saulo si umiliò nel fango, vedete, nella presenza di Dio. Umiltà. Fu divelto dai suoi piedi, sdraiato sulla schiena, avanzando lo sguardo, e quella colonna di fuoco si muove là attorno. Lui vide e seppe come dottore che veniva da Gamaliele, grande dottore di quel tempo, sapeva che Dio aveva guidato il suo popolo nella forma di una colonna di fuoco. E quel fuoco, la colonna di fuoco, era stata fatta carne, dimorò fra noi e era stata crocifissa per i loro peccati. Io vengo da Dio e torno a Dio, ed ecco la stare là. Ancora nel nome del Signore Gesù. E poi troviamo poi su questo più tardi, appena prima di quello, Giovanni Battista, il più grande di tutti i profeti, parlarono della sua venuta. Giovanni disse: questo è lui, lo introdusse al mondo. E Giovanni stando là nell'acqua, non stava battezzando, stava dicendo: deve venire un tempo in cui il sacrificio giornaliero sarà tolto dal tempio e un uomo sarà il sacrificio. E Giovanni era sicuro che stava per vedere il Messia. Vedete, quando Giovanni fu chiamato, suo padre era un sacerdote, ma di solito in quei giorni un ragazzo seguiva l'occupazione di suo padre. In Oriente lo fanno ancora, e normalmente sarebbe stato un sacerdote, ma Giovanni non andò mai a scuola, perché Giovanni fu generato fin dal ventre di sua madre pieno dello Spirito Santo. Quando Elisabetta aveva concepito e il bambino era morto nei suoi lombi, quando Maria fu visitata dall'arcangelo Gabriele, le disse che sua cugina Elisabetta, la quale aveva passato la capacità di generare, avrebbe concepito, e Maria andò a incontrarla, e lei si era nascosta e si era preoccupata perché il bambino non si era mosso per 6 mesi, questo non è normale. E così lei vide venire Maria, corse fuori e l'incontrò e l'abbracciò, e iniziarono a parlare. E disse: so che stai per essere madre. E disse: sì, anch'io sto per essere madre. O immagino che tu e Giuseppe siate sposati. No, non siamo ancora sposati. E stai per essere madre? Sì, lo Spirito Santo mi ha adombrato e ha detto che la santa cosa che sarebbe nata da me, in me sarebbe stato il figliolo di Dio, e avrei chiamato il suo nome Gesù. E appena quella parola Gesù fu pronunciata per la prima volta dal labbro umano, un bambino che non aveva ancora avuto vita in sé e ricevette vita nel lombo di sua madre, iniziò a saltare di gioia. E se il nome di Gesù Cristo porterà vita a un bambino morto, cosa dovrebbe fare una chiesa nata nel nuovo che sostiene di essere riempita con lo Spirito Santo? Ora, il genere di ragazzo dovrebbe essere questo. Doveva annunciare il Messia che veniva. Malachia 3 dice che l'avrebbe fatto: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia. Ora, se lui fosse andato in seminario, alcuni di quei ministri giù avrebbero detto: ora Giovanni, tu devi annunciare il Messia. Beh, sai che lo zio Joe qui, o il padre Jim, qualcuno di loro, sai che ha tutte le qualità di essere il Messia. Eccolo Giovanni, rivedete, sarebbe stato influenzato dall'uomo. Così andò nel deserto e restò con Dio. Quello è il miglior seminario che io conosca, perché il suo compito era troppo importante perché fosse un uomo a parlargli e a portarlo fuori per grandi cose sociali. Vedete, aveva un compito, era tagliato per qualcosa. E Giovanni sapeva che quando lui veniva fuori predicando, il Messia era allora sulla terra. Proprio quanto certo quanto quei magi sapevano quando guardarono giù a Babilonia e videro quelle 3 stelle in fila, che era il segno che il Messia era sulla terra. Questa è la ragione per cui chiediamo: dove è nato il re dei Giudei? La Chiesa non aveva la risposta, non ce l'ha neanche oggi. La Bibbia ce l'ha, la parola di Dio ce l'ha. Questo è esatto. E scopriamo tutto che Giovanni doveva annunciare il Messia, e lui aveva, e conosceva il Messia solo tramite un segno. Ecco come riconosceva il Messia. Questo è l'unico modo in cui si rende mai noto, tramite un segno scritturale. E lui osservò e stava laggiù e disse, e si diceva: sei tu il Messia? E diceva: no, non sono neanche degno di toccare le sue calzari. E disse: ma c'è uno che sta in mezzo a voi. Non pensate che sia agitato, so dove sono. No, ma ciò mi fa sentire proprio bene quando ci penso, vedete. C'è uno in mezzo a voi. E stasera dico questo: c'è uno in mezzo a voi, il grande Spirito Santo, promesso che fosse sparso nell'ultimo giorno. Vedo continuamente sul segno, so che lui è il Messia, perché fa ancora il segno del Messia. E lui stava in mezzo a loro e disse: c'è uno in mezzo a voi, non sono degno di toccare le sue scarpe per sciogliere le sue scarpe. Egli è colui che battezzerà con lo Spirito Santo al fuoco. E un giorno, uscendo di mezzo a loro, venne un uomo comune e uscì fuori. Giovanni alzò lo sguardo e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E quando lo fece, vide e disse: l'ho riconosciuto, perché c'era un segno che lo seguiva. E osservate qua, ci sono due dei più grandi uomini sulla terra che stanno faccia a faccia. Giovanni, ricordo il dottor Ray Davis che mi ordinò nella chiesa missionaria battista, gli disse: sai cosa avvenne là, Billy? Disse: quel che succede quando disse: io ho bisogno di essere battezzato da te, perché tu vieni da me? Osservate l'umiltà di Giovanni. Gli disse: io ho bisogno di essere battezzato da te, perché vieni tu da me? c'era il Messia e il suo profeta. I concetti fondamentali del tempo, i concetti fondamentali della Bibbia stanno là, erano là, uno che guardava l'altro. Giovanni, in umiltà, disse: io ho bisogno di essere battezzato da te, perché vieni tu da me? Gesù disse: lascia che sia così, perché così si addice che noi adempiamo ogni giustizia. E dice che Giovanni lo lasciò. Ricordo il dottor Davis, potrebbe essere seduto, e il dottor Davis non volevo rivolgere a te, ma io. E disse: Giovanni, prima Gesù battezzò Giovanni, perché Giovanni non era stato battezzato. E poi disse: dopo Giovanni battezzò Gesù. E proprio non mi suonava bene. Così un giorno, mentre lo Spirito Santo era vicino, ero in una visione, e vedi cosa era. E là c'erano Giovanni e Gesù, che stavano faccia a faccia, il profeta a cui veniva la parola, e la parola doveva venire al profeta. Amen. E lui disse: lascia che sia così, cioè era giusto, disse, ma così si addice a noi che adempiamo ogni giustizia. Il profeta sapeva che quello era l'agnello, e l'agnello doveva essere lavato prima che si fosse presentato. Ma così lui lo fece, vedete? Il profeta era la parola, ed essa doveva venire a lui. Giovanni, il profeta, la parola viene al suo profeta, e la parola viene esattamente al profeta, si addice, e si addice conviene, che si, vuol dire si addice, a noi che adempiamo ogni giustizia. Oh, come potrei lasciare al testo per un minuto, come si addice a noi di adempiere ogni giustizia, vedete, allora qui dobbiamo adempiere proprio ogni giustizia, sappiamo cosa fare, vedete, dovremmo farlo, è giusto, credete con tutto il cuore, notate dunque. E troviamo che Giovanni si umiliò nella presenza di Dio. La cosa, cioè, è gente, fratello mio, sorella, amici, è che siate consapevoli della vostra piccolezza, vedete? Non essere cosciente di quanto sei grande, sii cosciente di quanto sei piccolo, sei insignificante, noi tutti siamo in quel modo. Dio può fare a meno di noi, ma noi non possiamo fare a meno di Lui, vedete? Noi non possiamo fare a meno di Lui, ma Lui può fare a meno di noi. E Dio sta solo cercando di trovare una persona su cui mettere le sue mani, ha sempre cercato di farlo. Notate, lungo la Bibbia, tutta la Bibbia, ha trovato un Isaia, quando ha trovato un Geremia, poi un giorno ha trovato un Sansone. Ma Sansone ha dato solo la sua forza a Dio, ha dato il suo cuore a Dalila, vedete? Dovete dare il vostro tutto a Dio, la vostra riverenza, il vostro rispetto, tutto quello che siete, tu solo sii nulla, guarda quanto sei piccolo. È questo che Dio vuole che facciamo, questa è vera umiltà, questo è il modo in cui questi serafini sono nella sua presenza, vedete, con i loro volti coperti in riverenza e i loro piedi in umiltà. Ora, in terzo luogo, potevano volare, avevano due ali, e questi li mettevano in azione. Dio qui sta mostrando al suo profeta che genere di servitore lui ha preparato, riverente, umile e in azione. vedete, questo è un vero servitore di Dio, questi che tengono in considerazione lui. E stava tenendo in considerazione Ezechia, che si era innalzato, era caduto per l'orgoglio, ma un servo, i suoi servi davanti a lui erano riverenti, umili in azione. Ecco in che modo dovrebbero essere vestiti i suoi servi, vestiti in reverenza, in umiltà e continuamente che si occupano degli affari del Padre, Signore. Riverenti e umili in azione, proprio come la piccola donna di cui abbiamo parlato l'altra sera. Ora, lei aveva un piccolo seme predestinato nel suo cuore, ma appena quella luce lampeggiò là sopra e lei vide che era il Messia, non ci mise molto per mettersi in azione, dimenticò persino il secchio che aveva in mano. Ecco quanto rapidamente entrò in azione e doveva andare a dirlo alla gente, doveva dirlo a qualcun altro, perché era sicura di aver trovato il Messia. E lei entrò in città e entrò in azione rapidamente dicendolo alla gente. E ci fu Pietro quel mattino, quando aveva pescato tutta la notte, che stava sedendo sulla riva, quando Gesù prese in prestito la sua barca e si era spinto a breve distanza dalla riva e stava predicando alla gente. E allora disse a Simone: gettala nel mare e calala per pescare, calala. Ebbene, Simone disse: sono un pescatore, so quando la luna e i segni sono a posto, so quando il pesce passa, sono nato qui su questo lago, ho pescato tutta la notte e non ho preso neanche un pesciolino, non ho preso niente. Visto non c'è pesce là, ma alla tua parola, eccovi, io metto giù la rete. Oh, potreste, noi tu non potreste comprendere queste cose, e Dio è oltre la comprensione, dovete crederlo, vedete? Dio non si conosce tramite la conoscenza e non per l'istruzione, egli si conosce per fede, e fede soltanto, alla tua parola. So che non c'è pesce là, ma alla tua parola, se tu dici cala là, c'è pesce, per fede ce lo metterai. Questo è tutto, io calerò la rete. Se voi persone sedute qui, che siete malate e bisognose della vittoria di Dio, se dite io ho attraversato ogni fila di preghiera, ho fatto tutto, ma la tua parola calerò la rete, proprio ora sto venendo e la riceverò, credo nella tua presenza, sono, e lo riconoscete con umiltà e sincerità e riverenza, calate la rete, prendete possesso, Dio l'ha detto e ciò lo rende tale. E troviamo che appena lui, che era un pescatore e sapeva cosa si faceva per prendere un buon carico di pesce, ed era un povero uomo, e rapidamente per entrare in azione, quando Gesù disse da ora in poi tu pescherai uomini, non ci mise davvero molto, si umiliò, si prostrò davanti a Cristo e disse: dipartiti da me Signore, sono un nuovo peccatore, disse, io proprio non posso stare nella tua presenza. La stessa cosa che fece Isaia, e gli disse: io sono un uomo di labbra peccaminosa e dimoro fra gente peccaminosa. Oh, in che condizione era? Pietro disse la stessa cosa, e umiliò se stesso, si gettò giù sulla sua faccia e chiese al Signore di ripartirsi da lui, e disse: non temere Pietro, d'ora in poi tu pescherai uomini. E gli entrò in azione proprio rapidamente. Una volta c'era un uomo cieco che Gesù guarì, e non gli servì molto tempo per entrare in azione. Entrò in azione diffondendo la sua fama dappertutto. Qualcuno venne a dirgli: beh, chi ti ha guarito? E il sacerdote chiedeva, gli disse chi era e chi l'aveva guarito, prima lo domandare al padre e alla madre. Avevano paura, perché se qualcuno confessava Gesù, beh, dovevano cacciarli dalla sinagoga. E così lo misero sul loro figlio e dissero: lui è l'età, ti ha detto da lui. E gli disse: un certo tale Gesù di Nazareth mi ha guarito. E gli disse: beh, il dallo di Dio. Disse: no, noi ci siamo, noi non sappiamo niente di questo Gesù di Nazareth. Disse: un peccatore, non dargli alcuna lode, dalla tutta a Dio. E ora noi non sappiamo da dove viene. Ebbene, quest'uomo cieco ebbe per loro un'ottima domanda e disse: è una cosa molto strana che tutti voi siete i conduttori spirituali di oggi. Quest'uomo che mi ha aperto gli occhi, io ero nato cieco, eppure voi non sapete da dove viene. E ora vedete, è una cosa strana. Potrei dire io la stessa cosa allo stesso Dio che ha promesso di venire nella sua chiesa in quest'ultimo giorno, e non hanno la risposta. Colui che riceve ha la risposta. Disse: se lui è un peccatore o no, non so dirlo, ma una cosa so, mentre una volta ero cieco, ora posso vedere. Una volta ero un peccatore, sono salvato dalla grazia di Dio, so che qualcosa mi è avvenuto, c'è qualcosa che mi è avvenuto. Potete chiamarlo santo volante, potete chiamarlo come volete, ma ciò mi ha salvato circa 30 anni fa e diventa sempre migliore, e perciò me ne rallegro. Qualcuno disse: sei proprio del tutto pazzo, dice, beh, lasciatemi stare, sto meglio in questo modo di come ero nell'altro modo, perciò lasciami stare come sono, mi sento meglio in questo modo, agisco meglio, posso fare di più. Sì Signore, entrò subito in azione. Sì Signore, sparse la sua fama ovunque. e la gente a Pentecoste. Appena videro che Dio aveva mantenuto la sua promessa, Gesù disse: ecco, io mando la promessa, la scrittura, la promessa del Padre mio su di voi, ma restate, cioè aspettate, aspettate nella città di Gerusalemme finché sarete rivestiti con la potenza dall'alto. Non la prima fila di preghiera o la prima volta che ci passa attraverso, ma solo restate là finché avviene, vedete, finché, non un giorno, due anni, 10 anni, finché avviene, stateci finché. E quando furono riempiti con lo Spirito Santo, entrarono ben velocemente in azione e fuori sulle strade gridavano e danzavano e agivano come persone ubriache, parlavano in altre lingue e si agitavano, furono in azione ben velocemente e appena si umiliarono entrarono e chiusero la porta e aspettarono la parola del Signore. Oh, cosa abbiamo visto? Mi so che sta facendo tardi, non voglio trattenere a lungo, ma guardate, quello che abbiamo visto negli ultimi anni dovrebbe mettere ognuno di noi in azione, dovrebbe metterci in azione, come prima rendendoci rispettosi, umili e in azione. E l'amore brucia nei nostri cuori, cercando nel nostro meglio, vedendo un mondo perduto, vedendo i segni che Dio, persino in basso, per quanto ne so, l'ultimissimo che la Chiesa riceverà prima che il fuoco cada dal cielo. La stessa colonna di fuoco che fu vista laggiù nel deserto, la stessa che gettò a terra Paolo, è pure la stessa che ha avuto la sua foto scattata proprio qui, fa la stessa cosa che fece là, lo stesso Messia. Se mettete la vita di una pianta di zucca in una pianta di cocombero, produrrebbe zucche. Se mettete la vita di una vite in un albero di pere, produrrebbe uva, perché è la vita che è in esso. E se questo noi lo vediamo e lo sappiamo, a migliaia in tutto il mondo lo sanno, la scienza l'ha testato dappertutto, sono scattate le fotografie e avviene proprio qui ora. Questo è vero, così vero, avviene proprio qui ora. E se non produce lo stesso tipo di vita che faceva quando era nella persona di Gesù Cristo, se non fa la stessa cosa nella sua chiesa, non avrà sbagliato. Ma se produce la stessa vita, deve essere la stessa colonna di fuoco che guidò Israele. Essa ci sta guidando alla terra promessa. Nella casa del Padre mio ci sono molte residenze. La promessa che Lui ci diede e ci conduce là. E la vediamo pienamente confermata. La parola di Dio resa manifesta. Gli zoppi camminano. I sordi odono. I ciechi vedono. I morti sono resuscitati. I pensieri del cuore non possono essere nascosti, sono chiamati proprio fuori. Le stesse opere che fece lui. Che cos'è? Un uomo è il Messia. È il Messia, Dio, lo Spirito Santo, il medesimo. Ciò dovrebbe mettere la Chiesa Pentecostale invece di cercare di criticarlo, dovrebbe essere in azione, in ogni luogo, con umiltà e amore, cercando di mostrarlo ai perduti e alle persone morenti. Dovremmo rispettarlo, dovremmo amarlo, umiliarci, renderci riverenti ed essere in azione come lo erano questi serafini, con riverenza e umiltà, confermato chiaramente. Ci fu promesso negli ultimi giorni ed eccolo, noi lo vediamo, Gesù lo disse, che sarebbe accaduto ed eccolo, giusto prima che sia arso, quel segno della sua venuta prova che la venuta è proprio vicina ormai. Potrebbe venire in qualsiasi istante, non vedo niente che impedisca il rapimento della Chiesa proprio ora. Ebbene, il marchio della bestia sta dall'altra parte, ricordate, vedete, l'apostasia entra. Allora, come la Chiesa, sapete, forse avrei potuto dire qualcosa, questo è il modo di vedere, che è il mio modo di vedere, capite? E fate attenzione, se è adempiuto parola per parola, dovrebbe metterci in azione. Questo è esattamente giusto. Dovremmo prendere ogni anima perduta che possiamo per il regno di Dio, perché uno di questi giorni le porterete, ciò non farà alcun bene, la porta sarà chiusa, non ci sarà più. O possono essere mentalmente stimolati, eccitati, gridare, saltare su giù e reclamarlo, sapete? Ma quando la Vergine addormentata viene per comprare olio, non lo ottiene. E avete mai visto un tempo, tutta la storia di questi ultimi giorni, ci fu mai un tempo che i presbiteriani, i luterani, qualcun altro, stanno cercando di venire al messaggio pentecostale? Cosa disse Gesù? Mentre essi venivano a comprare, ci fu un tempo in cui la sposa entrò, la Vergine avveduta entrò, loro non ottennero l'olio, non lo ottennero, questo è tutto, è secondo la scrittura. E voi vedete questi segni e queste altre cose, è tutto disposto bene in ordine per la sua venuta. Egli entra nella settima veglia, Alcuni cadono addormentati alla prima veglia, seconda, terza, quarta, quinta, e nella settima veglia venne un grido, ecco lo sposo viene. La settima epoca della chiesa, questa è la veglia, l'epoca che lo osservava, questa è l'epoca della chiesa di Laodicea, alla fine di vista. Amen. Poi, perché non vi risvegliate, voi santi del Signore? Perché sonnecchiate quando la fine è vicina? Ma ricordate, la chiesa nell'epoca di Laodicea doveva diventare tiepida. Gli disse, perché tu dici che sei ricca e sei cresciuta in beni? E disse, tu non sai che sei nuda, cieca, povera, miserabile, e non lo sai. Disse, io ti vomiterò dalla mia bocca. E eccoci qui alla fine di tutte le cose, alla fine della storia, alla fine della civiltà. Potete vederlo, guardate fuori per strada. Stavo parlando al tassista che mi stava accompagnando e disse, beh, l'unico modo posso dire è che quando vedo un uomo qui attorno che agisce assennato so che è un estraneo. Vedete, è uno dei vostri tassisti, me l'ha detto, e disse, non è solo qui, ma è ovunque, la fine di tutto. Quanto crudele è l'uomo, e compie ogni sorta di cose malvagie e il mondo è pervertito. Guardate fuori sulle strade, guardate soltanto, oh, dappertutto, non solo in America, dappertutto, perché è una moderna Sodoma, non c'è niente che sia rimasto, che non sia l'ardere, e questo tutto sarà purificato, e Dio lo farà, le sue leggi lo richiedono, deve essere fatto in quel modo. Quando uno stelo di grano arriva alla fine della sua vita, deve essere distrutto. Quando un fiore arriva alla fine della vita, deve morire. E la civiltà è giunta alla fine del suo tempo. L'epoca della Chiesa è giunta alla fine della vita. Le denominazioni sono giunte alla fine della vita. Questo è un tempo di unione. Ci sono le Nazioni Unite, la Chiesa Unita, gli Sforzi Uniti. Di che segno è? Dell'unione di Cristo e della sua sposa che si uniscono. Ecco cos'è. Sono tutte ombre e simboli. Tutto vuole essere unito. Quindi è un segno. Cristo ha intenzione di unirsi alla sua Chiesa, la cena delle nozze ha luogo nel cielo, quindi ciò dovrebbe gettare la Chiesa in azione quando vediamo i suoi segni qui vicino. Oh, tutte queste cose sono segni per noi, ovunque. Oh, dovremmo essere in azione. Noi, come il profeta Isaia anticamente, vediamo cosa arriva all'uomo che si esalta da se stesso. Vediamo queste organizzazioni che si levano e dicono, beh, perché tu non appartieni a noi, non sei neanche in questo. E vediamo cosa avviene ad essi, che cosa perdono, proprio come vengono colpiti con la lebbra peccaminosa, con l'incredulità. Perdono la loro presa sulla parola di Dio. Alcune di queste persone fanno una prova, fanno uno scambio, perdono la loro prova sulla parola e lo scambiano per dei crediti. Cosa ne ottengono? Una massa di lebbra. Questo è vero. Come un'uzia, praticamente, si cerca di prendere il posto di un incarico unto e non si ha nient'altro che una laurea di dottore o altro. Dio non cerca una laurea in dottorato e cerca cuori umili. Qualcuno che lo crederà. Ma noi abbiamo preso uomini, li abbiamo addestrati come vescovi e tutto il resto, cardinali e altro ancora, li abbiamo istruiti abbastanza da occupare l'incarico divino con un'istruzione carnale. Noi abbiamo bisogno del battesimo dello Spirito Santo per occupare quell'incarico. Lo Spirito Santo è il nostro tutore, egli è colui che si fa conoscere in mezzo a noi, il segno dell'ora negli ultimi giorni. Ma noi, come Ezechia, ci siamo esaltati, pensano proprio che possono occupare i loro posti. Guardate cosa fecero gli effetti della visione del profeta. Ora lui era profeta, era un vaso a cui viene la parola del Signore, fu scelto, dato profeta. Alla fine della sua vita fu segato a pezzi con una sega. Ma noi arriviamo a sapere che questo grande profeta, quando vide questa visione dal cielo e vide l'ordine, come Dio stava preparando il suo uomo, beh, ciò costrinse il profeta a confessare che era un peccatore. Noi vogliamo essere così grandi e portare una sorta di grande colletto rotondo, una sorta di abiti, sapete, far sembrare così santi e reverenti. E non c'è santità in noi, noi non possiamo essere santi. La santità è di Dio. Vedete, certamente non è una chiesa santa, non c'è un monte santo, c'è un Dio santo. Questo è vero, non gente santa, un Dio santo. È Dio nella gente. Pietro si riferì al monte della trasfigurazione come il monte santo, voleva dire che il Dio santo era sul monte, guardatelo adesso, ma là vi era un Dio santo, la presenza di Dio, ciò che lo rendeva santo. Ora è la presenza di Dio in mezzo a noi, ora che porta la santità, non la mia santità, non la vostra, ma la sua santità, la sua presenza è quella che porta la santità. Noi dovremmo umiliarci, coprirci in riverenza, nell'umiltà e dire, Signore Gesù, accoglimi nel tuo regno. La santità, la sua santità, non la nostra. lo Spirito Santo, il profeta confessore, fu costretto a dire: io sono un uomo di labbra impure, un profeta. Dio, noi abbiamo bisogno di un'altra visione come questa. Quando egli vide, vide questa potenza purificatrice di Dio, osservate ora come Dio agì. E mandò uno dei serafini e prese le bolle, prese un carbone acceso dall'altare e lo mise nelle sue mani. Venne stese indietro la testa di Isaia, toccò le sue labbra e disse: la tua iniquità è passata. Poi Isaia imparò un'altra lezione, potrei introdurre questo, potrebbe non essere molto appropriato, ma credo lo sia. Avete notato? Dio purifica il suo profeta con fuoco, non con teologia o libri di qualche teoria. Vedi, purifica il suo popolo col fuoco. Lo Spirito Santo è il fuoco, non per separazione di credi o libri o qualcosa che hai appreso, un mucchio di preghiere o così via. Lì li purifica col fuoco dell'altare. Ecco come lo metti in ordine. Sì, sì Signore. Ecco come lui purificò i suoi profeti al principio, quando i 120 erano nella camera dell'alto solaio, lo Spirito Santo cadde e le lingue di fuoco si posarono su di loro, e si furono purificati e pronti per il servizio. Ecco come Dio purifica, non per apprendimento, prendere una laurea in lettere, un titolo, una laurea in filosofia, ma prendere lo Spirito Santo dal cielo. Ciò può togliere mentire dalle tue labbra, togliere la via la carnalità da te. Elimina questa roba bruciandola, quelle scorie del mondo, e mette là la sua presenza e vive attraverso quella persona. Ecco il sacro fuoco che Dio purifica la sua chiesa. Isaia lo ha preso, noi dovremmo impararlo, che Dio non purifica con la conoscenza, purifica col fuoco. Vedete come lui è un profeta messo in ordine. Ora lui ha purificato le sue labbra, ha tolto via l'iniquità. E poi, dopo che l'ebbe fatto, confessò, si umiliò e disse: sono un uomo di labbra impure. Quando vide la presenza di Dio, mi seguite? Che cosa noi, che cosa sappiamo proprio adesso? Sappiamo nella presenza di Dio. È giusto. Ci siamo seduti proprio ora. Poi non possiamo comprenderlo, ma ora siamo nella presenza di Dio, vedendo Dio. Credete che Lui è qui? Amen. Certamente Lui è qui. Noi. Io sono vostro fratello, ma egli disse: le opere che faccio le farete anche voi. È questo ciò che disse? Benissimo. Se egli è qui, il suo spirito è qui. Ecco quello che lui fa. E se possiamo arrenderci ad allontanare i nostri pensieri, giusto come questo non ho pensieri, allora un'altra voce va per l'altra verso. Questo è il modo. Se possiamo svuotarci, ecco il segreto. Liberati di te stesso. Allora Dio, liberati del tuo modo di pensare, liberati delle tue vie. E poi lascia che Dio agisca. Se Egli è Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno, lo credete? Amen. Credetelo proprio ora, vedete se è così. Ho osservato questa piccola persona seduta proprio qui davanti a me. Non hai un biglietto di preghiera tu? Se Dio mi dirà per cosa sei seduto là, credi? È un problema spirituale. Sei tutto contorto, non sai cosa fare. Se è giusto, alza la mano. Benissimo, è tutto finito. Prendi la parola, quello che ho detto è tutto finito. Credete? Lo credete? Quella signora di colore è seduta proprio là in fondo che guarda qui, su di lui. È malata di cuore. Credi che Dio ti farà star bene? Certo, lo credi? Benissimo, può avere la tua guarigione. Credete che egli è lo stesso ieri e oggi? Quell'uomo, quell'uomo bianco con la testa alzata. Credi che sono un profeta di Dio, suo servo? Non ti conosco, mi sei estraneo. Hai un biglietto di preghiera o qualcosa? Sei solo un uomo seduto qui. Benissimo, signore, hai un tumore alla gola. Questo è giusto, è esatto? Credi che sono il suo profeta? Mi credi con tutto il cuore? Hai dell'altro, tu hai un altro peso sul cuore. È per una bambina, tuo nipote. Lei ha una mano malata. Questo è giusto, è vero? C'è una buona connessione, solo un minuto. Tu non sei da qui, sei da Connecticut. E il tuo nome è Wilson, il tuo primo nome è Art. Art Wilson, è esattamente giusto, è vero? Lo credete? A me, esatto. C'è una signora seduta proprio qua in fondo, una signora di colore, sembra indossare come una giacca gialla, sì, di color verde pallido. Sta pregando, un biglietto di preghiera? Non hai un biglietto di preghiera? Non ce l'hai. Credi che sono suo servitore? Sono un totale strano, siamo due razze di persone. Ma tu stai pregando, cioè per te, sì. Credi che Dio può dirmi il tuo male? Hai un tumore, proprio così. Hai anche qualcosa sul tuo cuore, stai pregando, è per un amico, ha un male al rene. Sei giusto, alza la mano. Benissimo, ora puoi avere la tua richiesta. Io sfido la vostra fede, che cos'è? Quando il profeta vide che era nella presenza di Dio, si umiliò. Guardate, prima si umiliò, poi il fuoco lo purificò. E dopo che il fuoco lo purificò, allora fu un Isaia purificato, quando udì la voce di Dio dire chi andrà per me? Lui entra in azione, eccomi, manda me. Oh, mai. Quando il carbone acceso toccò il profeta, lo rese così puro come quanto potesse esserlo. Quando la voce di Dio disse chi andrà per noi? Lui rispose, maestro, eccomi, manda me. Amen. Quella fu la chiamata del puro Isaia. Dopo che lo Spirito Santo lo aveva purificato, non gli bisognò nessuna esperienza di seminario, non gli servì nessun libro di esperienza, era stato purificato col fuoco di Dio e chiamato in azione. Che cos'era? Quando vide Dio in azione, lui entrò in azione. Noi vediamo Dio in azione. È tempo che la Chiesa entri in azione e sia esempio di ciò che Dio è. Lo credete? Quanti volete confessare ora tutti i vostri errori, eccetera, e dire Dio perdonami? Quando il carbone acceso avrebbe toccato il profeta, alziamoci in piedi. Mi fermerò proprio qui, sta facendo tardi. Credete con tutto il cuore ora. Voglio che chiniate i capi. E ricordate, dopo che egli vide Dio, eccolo di nuovo. Amen. Ora può cadere di tutto. Tutto può cadere. Quando il carbone acceso avrebbe toccato col profeta, prendendolo il più puro possibile, quando la voce di Dio disse chi andrà per noi, allora rispose eccomi, manda me. Sì, ma allora, oh, parla mio Signore, alzate le mani ora, oh, parla mio Signore. E qui parla e sarà pronto a rispondere. Speak my Lord. Parlami, Signore. Parlami, Signore. My Lord. Speak. Parla e io risponderò. Signore, manda me. Send me. Milioni ora stanno morendo nel peccato, nella vergogna. Guardate le vostre strade. Oh, ascolta il loro triste e amaro grido. Affrettati, fratello. Affrettati il loro soccorso. Rispondi prontamente, maestro. Eccomi. Parlami, Signore, intendetelo davvero. Parlami, Signore. Parla, io sarò pronto a risponderti. To answer thee. Speak, my Lord. Parlami, Signore. Parlami, Signore. Parla, e io risponderò. Signore, manda me. Mettiamo le mani sul nostro cuore. Mentre lo cantiamo sommessamente, fate la vostra confessione. Dite, Signore, sono un uomo di labbra impure, sono una donna di labbra impure. Facciamo una vera confessione e avremo un vero risveglio. E prima siamo purificati. Osservate, prima il profeta dovette essere purificato. Il fuoco lo toccò e poi fu messo in azione. Signore, dammi uno zelo nel mio cuore. Metti in me qualcosa che non ho, Signore. Metti in me il tuo amore e il tuo fuoco. Poi manda a me, fate la vostra confessione, credete a Dio con tutto il cuore. Oh, parla mio Signore. Parla mio Signore. To answer thee, parla, e io ti risponderò prontamente. My Lord, speak, my Lord. il più puro possibile. Quando la voce di Dio disse: chi andrà per noi? Allora lui rispose: maestro, maestro, ecco, manda me. Ora lasciate che Dio parli al vostro cuore, ora, molto umilmente, dolcemente, riverentemente nella sua presenza, che ogni peccatore, ogni santo, questo è per tutti voi, è per me, è per tutti. Ecco la sua presenza, egli è qui come disse che avrebbe fatto, il segno che lui disse che avremmo ricevuto, eccolo, egli è qui, mentre la musica sta suonando dolcemente. Confessiamo proprio i nostri errori. Io non sono niente in nessun modo, Signore, parla al mio cuore. Purificami prima, Signore, manda lo Spirito Santo, purificami. So di essere nella tua presenza, ti vedo come ti vede Isaia, che ti muove. Il posto è pieno non di fumo, ora è pieno di luce, pieno di gloria. Oh Signore Dio, creatore dei cieli e della terra. Mentre questo è nella nostra mente, vediamo ciò che avviene alle persone che si innalzano. Sono stati tutti esempi per noi. Vediamo cosa significa l'umiltà e la preghiera per i salvati. Io prego, Padre Celeste, proprio ora, per questo uditorio e per me stesso. Signore, togli da me tutto quello che non è simile a te. Voglio che tu viva in me, Signore. Voglio che il tuo spirito abbia la precedenza. Voglio che tu viva così completamente in me che non sia più io stesso, che cammini e parli e viva in te. Accordalo, Signore, eccomi, purificami, Signore, purifica questa chiesa, purificaci tutti assieme. Prendi la malattia, togli il peccato, togli l'incredulità, togli il dubbio, togli tutto da noi. Lascia che lo Spirito Santo venga ora con un carbone acceso dall'altare, una nuova scintilla di Pentecoste, purifichi ogni cuore qui dentro. Prendici, Signore, noi siamo tuoi, noi ti crediamo, accordalo, Padre. Parlami, Signore. Parla e io risponderò. Signore, manda me. Tutti quelli che desiderano e avete consacrato le vostre vite di nuovo a Cristo, proprio ora volete consacrarvi nella sua presenza. E se cominciasse a chiamare quello che ho visto, porterebbe ciascuno qui proprio ora. Vi conosco, sapete che non sarei qui a vedere questo come servo di Cristo, senza che ciò. È proprio ovunque, siete in una condizione proprio ora da iniziare una nuova Pentecoste. È veramente vero, amici. Solo umiliate voi stessi, coprite il vostro volto, coprite i vostri piedi, solo avvicinatevi a Lui. Chinatevi e fate la vostra confessione e credete. Volete farlo? Se lo fate, alzate solo le mani mentre cantiamo. Parlami, Signore. Parlami, Signore. Parla. Io ti risponderò prontamente. Rispose: eccomi, manda me. Ospi malo, ospi malo, speak and I'll be quick to answer thee. Speak malo,
Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me.
Chiniamo i capi e cantiamolo sommessamente a Lui. Lode al tuo meraviglioso nome, Signor Gesù. Essere nella tua presenza, Dio onnipotente. Padre, vogliamo essere in azione. Siamo come Pietro, siamo come Isaia, non siamo degni, Signore. Ma prendi quel tizzone ardente e purificaci, Signore, in modo che possiamo entrare in azione per essere riverenti e umili in azione per te, Signore Gesù. Veramente è il desiderio del vostro cuore oggi. È veramente quello che volete? Perché è vostro. Egli è qui. Ha detto: stiamo vivendo, camminando, seduti nella presenza del Dio Onnipotente proprio ora. Prendere quel tizzone ardente e purificarci da ogni ingiustizia, da ogni cosa che si sta ostacolando. Alziamo le mani e diciamo: Signore, togli, prendi quel carbone ardente, tocca le mie labbra, Signore, dammi ciò di cui ho bisogno, Padre. Possiamo proprio dire: Santo, 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 Signore, non siamo degni, ma Santo, 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 Tu sei il grande Io Sono, Signore Gesù. Purifica le nostre labbra, Signore Gesù, purificaci da ogni cosa, Signore, che non è simile a te, Signore. E Padre, rendici davvero la progenie reale d'Abramo, Signore, ed essere infuocati per te, Signore, in questo mondo morente, affinché vedano Gesù Cristo che vive in noi, Signore. Veramente è il desiderio del nostro cuore, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Prendici nella tua, portaci nella tua presenza, Signore Gesù. Portaci in quel luogo santissimo, Signore Gesù, con te. Concedilo. Concedilo, Signore Gesù. Oh, portami dentro il luogo santissimo. Oh, portami dentro tramite il sangue dell'agnello. Portami dentro un luogo santissimo. Prendi tizzone ardente, purifica le mie labbra. Eccomi. Prendi tizzone ardente, purifica le mie labbra. Portami dentro per loro santissimo. Lasciate che li vi porti dentro. Portami dentro tramite il sangue dell'agnello. Cantiamolo di nuovo a Lui. Sì, Signore.
Take me under the
cantiamola a Lui dal profondo del cuore. Portami dentro quel luogo santissimo. Lasciate che Egli vi porti dentro, Signore Gesù. Portami dentro tramite il sangue dell'agnello. Alleluia. Take me. Portaci dentro, Signore Gesù. Concedilo, Signore. Purificaci, Signore Gesù. Prendi quel tizzone, purifica le mie labbra. Ecco. Prendi quel tizzone, purifica le mie labbra. Ecco. Mentre chinavo i capi, lo cantiamo sommessamente a Lui. Loda il tuo nome, Signore Gesù. Non c'è niente di simile a essere nella presenza di colui che è santissimo. Ti amiamo e ti adoriamo, Padre. Facciamo la nostra confessione a te, Signore Gesù. Purificaci, Signore, dal profondo del cuore. Mettici in azione, Signore Gesù, per te. Con riverenza e umiltà ti adoriamo, Signore. Grazie, prezioso Signore. Signore Gesù, cantiamolo sommessamente di nuovo a Lui un'altra volta, mentre invito il nostro fratello Samuel a venire, a farsi avanti, congedarci con una parola di preghiera. È proprio da questo, solo da questo edificio, ma non dalla tua presenza. Veramente, Padre, un giorno memorabile per la tua sposa, perché oggi siamo entrati nel luogo santissimo con te. Tu ci hai purificati, Signore Gesù. Ti amiamo. Solo vogliamo ringraziarti per averci tirati vicino al tuo petto, per averci amati, per aver preso uno di questi zoni dall'altare e averci purificati. Oh, grazie, Signore. Grazie per la tua presenza, Signore. Oh, come ti amiamo, Signore. Come ti adoriamo, Signore. Essere nella gloria della Shekinah, Signore. Quanto sei grande, Signore. Ti amiamo con tutto il nostro cuore. Essere in riverenza, Signore. Essere nell'umiltà nel nostro cuore, nella nostra vita, ed essere in azione. Grazie, Signore, per questa parola, per il tuo profeta. Siamo stati influenzati dal tuo Spirito Santo a credere a tutto quello che il profeta ha parlato. Signore, come stiamo guardando a te, veniamo guidati da quella corona di fuoco oggi. Come ci sta guidando in questo stesso giorno per ascoltare questo stesso messaggio. che è un messaggio che è nel tempo giusto per la sposa di Gesù Cristo. Quanto sei grande, per farci sapere ancora una volta, Signore, che tu sei con noi e dentro di noi, che ci guidi e che tutti noi abbiamo una parte da fare in questa grande parola, in questo messaggio, mentre seguiamo quella colonna di fuoco tramite il tuo profeta messaggero in questo giorno. Grazie, Signore. Signore, aiutaci a rispettare tutti e in ogni modo che tu stai facendo, stai operando, ma rimanere al nostro posto, Signore. Solo rimanere nell'armonia guardando quel profeta, rimanere in linea. Ti amiamo, Signore. Ti ringraziamo per averci guariti, per averci salvati, per averci riempiti con lo Spirito Santo, per averci dato un riempimento di nuovo oggi, per aver incoraggiato i nostri cuori, per averci attirati più vicini a te, per essere che ci stai preparando per andare a casa, come il tuo profeta ci ha detto in questo mattino, che non c'è niente che ostacoli quella resurrezione, quel rapimento. Signore, noi siamo pronti, siamo proprio in anticipazione, stiamo aspettando quel tempo. Oh Signore, che unzione sentiamo qui oggi. E Signore, in quel giorno sarà così pieno che cambierà questi corpi mortali in un corpo come il tuo corpo glorioso. Alleluia. E quello che sentiamo ora, allora una giorno sarà reso manifesto nella pienezza della sua potenza. Alleluia. E noi gridiamo, Signore, vieni velocemente. Ti amiamo con tutto quello che è in noi. Noi, Signore, siamo pronti come vasi arresi per essere in azione, in riverenza ed umiltà, Signore. Signore, mentre verrà avanti questo camp, che tu ritarderai la tua venuta, sappiamo che è una grande responsabilità e un grande carico sul nostro fratello Joseph, come mentre verrà questo camp. Signore, aiuta il nostro fratello, dagli forza, Signore. Dagli un rinfresco oggi, Signore, mentre se ne andrà a casa e possa lui essere rinfrescato e rafforzato, Signore, affinché tu lo aiuterai in questo camp. Benedici ogni shepherd, ogni sorvegliante, ogni giovane, ogni operatore, ognuno che lavorerà in questo tempo. Benedici i nostri giovani, Signore. Benedici la tua sposa. E posso, Signore, è la nostra preghiera che tu possa mandare una doppia porzione, come mai prima, su questo camp, Signore. E Signore, che ora, Signore, una doppia porzione sui tuoi figlioli oggi. Alleluia. Oh Dio, ti amiamo con tutto quello che è nel nostro essere. Quanto sei grande, Signore. Che esempio del nostro profeta in questi giorni. Guardate a me. Guardare a lui. Alleluia. I nostri occhi sono stati fissati su così, dice il Signore. Noi proprio affidiamo tutte queste cose, Signore, a te. Ti amiamo, ti lodiamo e ti ringraziamo. E affidiamo tutto nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Santissimo. Holy. canzone. Eccomi, cantiamo di nuovo. Portami dentro il luogo santissimo. Portami dentro per il sangue dell'agnello. Portami dentro il luogo santissimo. Tizzone, purifica. Eccomi, cantiamolo molto dolcemente mentre ce ne andiamo.